Signori, buongiorno. Faccio l'appello. Giovanni Gagliardi, presente. Rodolfo Bona, presente. Carletti,
presente.
Presente. Latelli è sostituito da Bufano.
Presente.
Presente. Bonali non è ancora arrivato. Didotti, presente. Amore, presente. Basta. Io l'ho visto, Carletti.
Sì, è al telefono, ma ti è andato.
Ho avuto un'apparizione. Avevo avuto un'apparizione, perché sai che i socialisti sono difficili da individuare. Allora, signori, buongiorno. Oggi procediamo. Abbiamo ancora da definire il punto 14 dell'ordine del giorno della volta scorsa. Do pertanto la parola all'architetto Massaldotti. Tu mi prendi per la mano.
Sì, andiamo a recuperare, prima di passare alle osservazioni, pareri e prescrizioni di Lombardia, di Regione Lombardia e di Provincia di Cremona, andiamo a recuperare le tre osservazioni che erano rimaste. Sei erano? Sì. In sospeso, quindi io ripartirei dalla 14, se non vado errato, che è l'osservazione dell'immobiliare Carabinopsis e riguarda un tratto di un corso d'acqua che passa in mezzo all'area di proprietà della Carabinopsis. L'osservante aveva chiesto che venisse escluso dal reticolo idrico consortile, così come è individuato dalla PGT adottato, essendo messo in discussione la competenza del consorzio del Dunas in particolare. Abbiamo chiesto al Dunas di esprimersi in merito, che ha confermato che il tratto di reticolo idrico, in particolare il fosso Marchesa, è di loro competenza e quindi conferma la bontà dell'individuazione, e quindi noi proponiamo di respingere. Ecco, è quello. Dunque, quella è la Castelleonese.
Lo contestavano il 21, che è
Lago Marchesa, e quindi noi glielo respingiamo l'osservazione, appunto, con la motivazione che il consorzio di bonifica ha confermato quell'individuazione. Diciannove sono le osservazioni della AIA Agricola Italiana Alimentare, cioè Negroni, ex Negroni. L'avevamo sospesa perché da incontri fatti con i loro tecnici avevano preannunciato una integrazione alle osservazioni che è arrivata questa mattina. Adesso le vediamo, quindi ripartiamo dalla 19, avevamo poi sospese tutte per evitare di averne un pezzo sospeso, un pezzo no, quindi ripartiamo dalla 19.1 che riguarda la fattibilità idraulica. Chiedevano di rivedere la classificazione idraulica 4, rischio 4, che era l'area a rischio molto idrogeologico molto elevato dovuto alla presenza del naviglio civico. Questa è una di quelle osservazioni che abbiamo sottoposto al parere del geologo che ha effettuato lo studio idraulico, il studio geologico, che ha confermato la classificazione 4. Ecco, questa è la carta geologica. A nord vedete la tangenziale, questa è la tangenziale, quella è tutta la Negroni, quindi un pezzo di una parte dello stabilimento che confina ad est con il naviglio civico è sottoposto alla classificazione di rischio 4, e quindi il geologo ha confermato questa classificazione, quindi la proposta è di respingere la 19.1. 19.2. 19.2, la 19.2 riguarda l'articolo 26 delle norme, le disposizioni attuative del piano delle regole, chiedono che l'indice fondiario che è inserito per le zone del CER 4, che sono le zone produttive, venga incrementato di una percentuale della SLP esistente. Quindi loro dicono, per le situazioni in cui già si supera l'indice massimo, la possibilità di incrementarlo ulteriormente di un'ulteriore percentuale. Gli uffici fanno rilevare che già l'indice fondiario dell'ambito del CER 4 è già un indice molto elevato, che era già stato aumentato in altre varianti, quindi è uno 0,8 metro quadro su metro quadro, e quindi non ritengono che sia giustificabile un ulteriore aumento in queste situazioni, quindi propongono di respingere l'osservazione. Poi andrebbe a ricadere non solo sull'AIA, ma su tutte le zone di questo tipo, quindi sarebbe comunque un incremento difficilmente poi controllabile. La 19.3 invece chiedono che vengano ridotti gli obblighi di reperimento per le nuove costruzioni dei parcheggi pertinenziali. Quindi la normativa nazionale prevede che per tutte le nuove costruzioni si debbano reperire parcheggi pertinenziali interno al lotto, e dà la normativa un parametro che è un metro quadro di parcheggio ogni 10 metri cubi di costruzione, parametro che poi il PGT trasforma in metri quadri di parcheggio su metri quadri di costruzioni con il 3,33, che è una ipotizzando un'altezza di 3 metri. Quindi per capannoni molto alti anche, è già un parametro che agevola gli insediamenti. Chiedono di ridurre questo parametro ulteriormente. La controdeduzione degli uffici è che questo non è tecnicamente possibile, perché questo è già un parametro di legge, quindi lo stabilisce la normativa nazionale, per cui non abbiamo nessuna facoltà di modificare questo parametro, se non quello di ribaltarlo sulla SLP così come abbiamo fatto, rendendo, ripeto, per soprattutto in queste situazioni di capannoni molto alti, già una facilitazione per chi interviene. Quindi anche qui si propone di respingere l'osservazione. Siamo alla 19.4. Qui la richiesta è di modificare l'azzonamento. Dopo vedremo la 36, che invece va in qualche modo a integrare questa 19.4 e a proporre una diversa soluzione. Questa è l'ambito Negroni. Vedete la parte in grigia che è il CER4, quindi quella produttiva. La parte invece tratteggiata è l'area di non trasformazione urbanistica, quindi non edificabile, ancorché di proprietà della Negroni. La proposta della 19.4 era di parte dell'area che oggi non è edificabile possa venire resa edificabile come CER4, quindi ampliando la possibilità edificatoria. Questo perché nei progetti dell'impresa erano previsti nuove edificazioni. Teniamo presente che c'è già sotto tutta l'area, che è quella indicata, che è oggetto di piano di lottizzazione ma non è ancora stata costruita. Quindi per questo motivo, ma anche per evitare di incrementare il consumo di suolo, la zona ANT2, vi ricordo, come si vedeva la volta scorsa, costituisce la trasformazione di quest'area costituirebbe un consumo di suolo. Gli uffici sulla 19.4 propongono di respingere l'osservazione. Poi vediamo la 36, che dà un'altra ipotesi, cioè di spostare una parte di zona edificabile in ANT, però io magari la vediamo dopo, prima votiamo la 19, forse è meglio votare prima la 19 qua. Io passerei alla 36 che riguarda sempre, per poi andare a recuperare le altre. Allora la 36, come abbiamo visto prima, una parte dell'area di proprietà della Negroni, avevamo visto prima, è interessata dalla fascia di inedificabilità dovuta alla presenza del Naviglio, quindi dovuta alla classe quarta di fattibilità geologica, che interessa il piano di lottizzazione già in essere ma mai attuato. Quindi la proposta che fa la Negroni è quella di compensare e quindi traslare una parte di edificabilità sulla zona nord, si può vedere la soluzione ipotizzata, trasferire una parte dell'edificabilità nella zona nord, oggi non edificabile, magari se la ruoti, che così la rimettiamo in perfetto. Quindi la parte di quella zona lungo la tangenziale, una fascia che è di confine tra il depuratore e il Naviglio, e soprattutto quei 6.500 metri che erano edificabili nel piano di lottizzazione, la proposta è quelli che vengano messi queste aree in non trasformazione, che quindi vanno a sostanzialmente creare un cuscinetto con la zona, con il Naviglio civico, ponendo l'edificabilità invece in quell'area viola a parità di superficie, cioè tanta superficie io prendo dalla zona edificabile e la sposto nella zona edificabile, e viceversa sposto la zona non edificabile in una posizione di tutela, di salvaguardia verso il Naviglio civico, quindi la proposta a parità di superfici di effettuare questa traslazione. Qui su questa proposta gli uffici propongono l'accoglimento, così come in altri casi abbiamo visto che c'erano proprio anche lì vicino lo spostamento di un'area produttiva per la presenza del, in quel caso, del gasdotto. Che riguarda anche quell'area nord, quindi anche lì lo stesso problema del gasdotto. Quindi qui la proposta è di accogliere l'osservazione 36. Quattro è la Fondazione Città di Cremona, che su un immobile di sua proprietà, ed è l'immobile su Via Giordano, ex sede dell'ENAIP, chiede venga modificato l'azzonamento, sostanzialmente che venga tolto l'immobile dal piano dei servizi, in quanto già da tempo lo stesso immobile non è più in uso. L'ENAIP, come saprete, si è trasferito qualche anno fa in via Cardinal Massaia, e quindi chiedono la possibilità che venga escluso dal piano dei servizi e quindi rimanga nel piano delle regole, poi alienabile per attività diverse, residenza piuttosto che commercio di vicinato e artigianale. Rispetto al consigliere Amore, che nell'ultima seduta aveva chiesto notizie sul bando, in effetti confermo che questo immobile è stato inserito in un avviso che la Fondazione Città di Cremona ha pubblicato, e questo immobile verrebbe dato come permuta per lavori da eseguire da parte di un'impresa. Nell'avviso si prevedeva un valore di 390.000 euro per questo immobile. Abbiamo interpellato i tecnici della fondazione, che ci hanno confermato che già questo avviso era uscito, ancorché tempo fa, ma già con la previsione di una riqualificazione di una modifica dell'azzonamento, e quindi già questo valore era già stato valutato con perizia su questa ipotesi di esclusione dal piano dei servizi. Quindi al di là di questo, che poi è un aspetto diciamo legato più alla gestione di Fondazione Città di Cremona, gli uffici comunque ritengono di accoglierlo, considerato che lì il servizio ormai è già tempo che non c'è più. È Fondazione Città di Cremona, sì, il richiedente è Fondazione, la proprietà è Fondazione. Prima di passare alle osservazioni, pareri, prescrizioni di Regione e Provincia, è arrivata anche questa mattina una osservazione del Comune di Castelverde.
Sì, il Comune di Castelverde ci fa notare, aspetti che lo apro, vediamo se ci siamo, no, la prima è un'altra, apriamo la 33A. Allora, siamo in estremo nord-ovest sulla Paulese, quella famosa rotatoria che c'è qua subito all'ingresso. Ci fa notare che nel PGT non è disegnato il collegamento di questa rotatoria, o meno è disegnato parzialmente, non completamente, il collegamento della rotatoria con la via San Pedrengo. Qua, se vi ricordate, questo era un protocollo d'intesa tra il Comune di Castelverde, che si faceva carico dell'intera opera degli espropri, Comune di Cremona e la provincia, per realizzare questa rotatoria. La rotatoria è stata realizzata, è stato realizzato il collegamento verso sud, non si è realizzato il collegamento verso nord perché poi c'è stato un intoppo con la proprietà esproprianda sui valori d'esproprio, che si sono risolti solo questa primavera. Però nel frattempo è passato del tempo e di fatto questa previsione che era dentro nel PG 2009 praticamente attualmente rimane monca del collegamento, quindi ci fa questa evidenza se è il caso di prevedere a completamento anche solo l'innesto sulla via San Pedrengo, praticamente tenendo presente che i costi finali di esproprio e di realizzazione sono comunque sempre in carico a tutti al Comune di Castelverde, sono 400.000 euro ancora in ballo, e quindi vabbè, noi saremo per recepirla mettendola come ulteriore opera infrastrutturale in questo caso, mettendo però tutti i costi in carico al Comune di Castelverde come da protocollo d'intesa. Questo per ovviare all'eventualità che nel frattempo, decadendo il vincolo espropriativo e quant'altro, perché adesso mi sembra che sia un'opera che è 10 anni che siamo in ballo, cioè non ci troviamo poi monchi di questa previsione qua, tenendo poi presente che al Comune di Cremona interessa, perché finalmente si chiuderebbe anche questo anello con la via San Pedrengo, tutte queste attività e residenze che ci sono lungo la strada, ma anche quelle del Comune Castelverde, potrebbero uscire e si potrebbe finalmente chiudere quell'uscita che c'è all'altezza del golf sulla Paulese, che è veramente pericolosa. No, no, è stata integrata dentro in una di queste che le ho messo, la numero 35.
È stata integrata nel 35?
Sì.
Consigliere Fasano.
Sì. Una domanda, chiarimento più che altro. Visto che l'altra volta, parlando della strada sud, uno dei motivi per i quali gli uffici, ma anche l'assessore, riteneva opportuno non reiterare il vincolo era proprio quello della sussistenza di una previsione infrastrutturale oltre un determinato periodo che avrebbe introdotto la possibilità di una azione da parte dei privati nell'andare a recriminare la presenza di questo vincolo oltre il tempo massimo consentito. Volevo capire invece questa previsione infrastrutturale come si pone rispetto allo stesso inquadramento normativo, cioè capire se c'erano delle differenze tra questo e quell'altro e perché in questo caso si decide di reiterare mentre nell'altro caso è stato un elemento importante per dire che bisognava togliere la previsione. Solo capire questo, grazie.
No, qua c'è già il progetto, già approvato, già col vincolo espropriativo, se non che quando il Comune Castelverde, perché gli espropri erano tutto a loro carico, è andato a espropriare la proprietà praticamente di quello del metano, queste hanno impugnato l'atto, sono andati in tribunale e il tribunale ha deciso solo questa primavera, dando ragione di fatto al distributore del metano, e quindi il Comune di Castelverde deve integrare l'esproprio per la cifra che ha, che ha stabilito il Tribunale. Sì, si trattava solo della quantificazione del valore dell'esproprio. Questo di fatto però per la causa in Tribunale ha bloccato praticamente il completamento dell'opera a tempo debito. Si è sbloccato solo questa primavera, di fatto. Quindi, no, si riprendono, però nel caso vadano a decorrere, comunque la previsione fosse il caso di rimetterli, altrimenti comunque non riusciremmo a chiudere quel discorso lì, visto che è lì aperto da anni e non risulta, diciamo, non completato. Di fatto questo è un completamento di 20 metri, praticamente si tratta di passare sul fosso a sud della via Picenego.
No, perché c'è già stato l'esproprio.
C'è già stato l'esproprio, è già frazionato, però non sono andati d'accordo sul valore.
Perché la questione era legata al valore.
Anzi, per di più, metà della rotatoria sopra è ancora su aree private, e non è... no, però devono risolvere questa questione.
Fatemi capire, perché vi ho perso per strada. L'eccezione del consigliere Fasani, mi sembra aver capito, domandava se l'adempimento di questo sistema iter procedimentale è un atto quasi dovuto, nel senso che essendoci a monte una sentenza dell'autorità giudiziaria e essendo stati posti in essere una parte del procedimento espropriativo, sempre per decisione del giudice bisogna portare a termine il procedimento, quasi che fosse un atto compiuto. La domanda è: se non un atto dovuto, se non si portasse a termine il procedimento, ci sarebbe una responsabilità a carico dell'amministrazione? Perché l'eccezione che viene fatta è se questo procedimento ha scontato una volontà positiva o invece ha scontato una volontà obbligata. Ho capito bene?
Allora, io ovviamente non essendo un avvocato non posso, non utilizzerò neanche una terminologia probabilmente adeguata, però il principio secondo il quale, essendo predisposto dallo strumento urbanistico un vincolo preordinato all'esproprio, che non si perfeziona in un determinato tempo, è stato uno dei motivi per i quali si è deciso di togliere la previsione della strada sud, che poi è stata tolta anche dal documento di piano, secondo me inspiegabilmente, però è inutile riprendere questo ragionamento. Mi chiedo se anche qui, tribunale o non tribunale, però in realtà questo vincolo espropriativo non si è perfezionato nei tempi previsti dalla legge, mi chiedo perché in questo caso invece sussista. Se non ho capito male, gli uffici, se non ho capito male, mi dicono no, ma il procedimento ha paralizzato la condizione, per cui anche se è una roba che è dal 2009, che vuol dire che sono 10 anni, quindi di più della strada sud, di fatto c'è una finestra di tempo nel quale i termini non sono decorsi. Forse è questo che, se ho capito bene, è successo. Io mi permetto di credere che non sia così, nel senso che farò anche qualche verifica probabilmente, però la spiegazione è questa qua: c'è stato in mezzo un procedimento con il TAR che, stando a quanto ho capito adesso, ha congelato i tempi, per cui non è decorso quel tempo utile entro cui l'amministrazione doveva perfezionare i procedimenti dell'esproprio, per cui oggi di fatto non è espropriato. C'è stato in mezzo il procedimento, la proprietà è ancora del proprietario, il comune è ancora nella condizione di espropriare. Il vincolo è lì da 10 anni. Questo.
Il punto di diritto è se il decorso del tempo ha fatto venir meno il vincolo. E la domanda è questa: questo vincolo esiste ancora perché non è scaduto il termine oltre il quale il vincolo decade?
Attenzione, non è, c'entra nulla in questa cosa qua. Tutti gli adempimenti sono in carico al Comune di Castelverde, sia l'esproprio che la realizzazione della strada. È sul nostro territorio. Di fatto quella rotatoria lì che l'ha voluta il Comune di Castelverde è stata generata da un protocollo d'intesa e il Comune di Castelverde si è assunto l'impegno di fare gli espropri, infatti ha espropriato delle aree e se le ha intestate nel Comune di Cremona per poter realizzare l'opera e poi ha messo i soldi per fare l'opera.
No, il vincolo c'è già stato, il vincolo espropriativo è già stato messo a suo tempo, no, perché nel momento in cui parte, cioè la reiterazione del vincolo si ha quando o il progetto non è stato ancora approvato, il progetto definitivo non è ancora stato approvato e quindi concretamente non si, il vincolo può decadere dopo 5 anni. Ma qui siamo in una situazione, qui c'è il progetto, qui il Comune di Castelverde dice che le aree sono già state oggetto di frazionamento nell'ambito della procedura espropriativa di acquisizione dei sedimi. Quindi qui tutto è partito a suo tempo. Dopodiché c'è stato un ricorso, ma non sulla natura dell'esproprio, sul fatto che venisse espropriato, ma sulla quantificazione del valore di esproprio. Quindi il ricorso non ha messo in dubbio l'esproprio, ha messo in dubbio il valore. E quindi di fatto il fatto che il Comune di Castelverde, qui non lo vediamo, ma a nord prevede poi la prosecuzione di quella strada, perché è chiaro che poi e quindi
questa era la previsione, praticamente questa era la tangenziale Costa Sant'Abramo prevista dal
quindi,
Comune di Castelverde,
quella è tuttora nel PGT del Comune di Castelverde. È chiaro che nel momento in cui c'è la rotatoria che esiste, i primi 10 metri di aggancio che esistono, la strada poi che parte per 2 chilometri o quello che è, e manca il, nella programmazione manca il,
quindi,
il 10 metri.
Ho capito. Quindi che ci sia o non ci sia il vincolo è un problema del Comune.
Il Comune di Castelverde.
Non è un problema
assolutamente
del Comune.
Sì. Noi dobbiamo solo individuare la previsione urbanistica, perché se domani mattina arrivano lì le ruspe per costruire l'ultimo tratto, noi dobbiamo avere la copertura urbanistica, perché dobbiamo individuare come strada quei 20 metri che oggi non lo sono. Ora, ripartiamo adesso dalla 30, che era il programma di oggi, cioè la 30 è Regione Lombardia e poi vedremo la 31 provincia di Cremona. La Regione Lombardia l'abbiamo, il loro parere, osservazione, prescrizioni, l'abbiamo suddiviso in 18 punti a seconda del contenuto dello stesso e quindi partirei col 30.1. 30 punto, questi qui sono stati trasmessi venerdì, giusto?
Sì,
venerdì mattina.
Anche i due pareri erano stati trasmessi.
No, i due pareri erano stati trasmessi ancora lunedì scorso.
E le schede, sono
le schede venerdì mattina. Allora, il primo punto, che è il 31, è la prescrizione. La Regione sostiene che nel nostro elaborato allegato 4 obiettivi del piano territoriale regionale e risposta operativa della variante non siano espressi in maniera chiara i rapporti tra la variante del PGT e i contenuti del piano territoriale regionale, e quindi andiamo ad introdurre un ulteriore allegato che è l'allegato 4 bis, dove individuiamo una tabella di coerenza tra strategie della variante adottata e le contenuti del PTR regionale, quindi si propone di accogliere la prescrizione.
Metto in votazione, chi è favorevole? Chi si astiene? Allora, idem come prima, Guido.
No. Prima amore, se si era astenuta, c'è fatto.
È favorevole. Io non ho il documento, vabbè.
Metti il numero.
Vabbè, no, il numero, questo
dunque
è il
verbalizzato
numero 30. Allora, astenuti.
I dotti, fanti, fasani.
Gli altri sono tutti favorevoli, nessuno è contrario. Quindi passa maggioranza, sì.
La regione qui, pur riconoscendo che il bilancio del consumo di suolo è positivo, nel senso che si diminuisce il consumo di suolo, pur avendo verificato che all'interno della variante c'è un capitolo dedicato proprio a mettere in evidenza questo bilancio, chiede che le aree agricole che vengono comunque sottratte alla loro condizione agricola vengano valutate e verificate circa la loro qualità ambientale, paesaggistica e agricola. Abbiamo anche qui ritenuto di accogliere questa che è un'osservazione, facendo un'integrazione alla relazione della variante e quindi introducendo in questa integrazione caratteristiche qualitative agricole, paesaggistiche e ambientali che ci derivano dallo studio fatto in precedenza sulla variante generale, quindi abbiamo aggiornato quelli che sono i contenuti della variante, della relazione di variante, quindi la proposta è di accogliere questa osservazione 30.2.
Chiede la parola a Fasani.
Ma io avevo una domanda per l'assessore in questo caso. Scorrendo il programma del sindaco, poi tradotto anche in linee di mandato, si legge in più righe la parola consumo zero, cioè non si parla di bilancio favorevole, si parla di consumo zero, un'altra cosa, cioè qualunque nuova area sottratta all'agricoltura non avrebbe dovuto rientrare nelle facoltà urbanistiche, politiche di mandato di questo assessorato, perché la parola consumo zero ha un significato ben particolare. Ora, ripeto che io invece sono contrarissimo a questa posizione, perché non è la quantità ma è la qualità dell'utilizzo delle risorse che fa la differenza tra chi è capace di governare e chi no. Però volevo capire come era stato possibile a livello politico contravvenire a questa, che è stata oltre che una dichiarazione anche uno dei cavalli di battaglia, andando alla fine invece sì con un bilancio positivo, mi pare per 100.000 metri quadrati, ma a contravvenire la dichiarazione di intenti secondo la quale qualunque area non attualmente soggetta a utilizzo sarebbe stata mantenuta come tale, cioè consumo zero, non bilancio favorevole ma consumo zero. È una domanda credo lecita e semplice.
Funziona, sì. Allora, nel corso della fase partecipativa della variante, le valutazioni che abbiamo fatto è stata quella di mantenere l'indirizzo politico del contrasto al consumo di suolo e quindi in alcuni casi quello di acquisire alcune istanze di aumento di consumo di suolo, soprattutto in relazione a quelle che sono le esigenze del sistema produttivo, lo abbiamo fatto anche consapevolmente esplicitando questo aspetto. È ovvio che nel momento in cui si è parlato di consumo zero, questo credo che debba essere la prospettiva dei comuni, dei territori, anche al di là di una legge regionale che nel corso di questi anni ha in un certo senso ostacolato un po' questo approccio, e quindi la scelta di andare in riduzione di alcuni ambiti di trasformazione, fra l'altro senza nemmeno forzare con gli operatori, con i soggetti privati, perché si tratta di ambiti di trasformazione sui quali non si era aperto nemmeno un'interlocuzione con l'amministrazione. Il fatto di aumentare la flessibilità del costruito all'interno del centro storico va nella direzione di questa prospettiva che è il consumo zero. Il fatto di finalmente andare a stralciare il tratto di una tangenziale sud che è purtroppo rimasta sulla carta, purtroppo, per quanto riguarda quel pezzo di amministrazione che invece aveva fatto, appunto, avviato un percorso diverso, va nella direzione ovviamente di perseguire l'obiettivo del contrasto al consumo di suolo. È ovvio che questo aspetto chiede una fase, come dire, di transizione, però credo che da questo punto di vista non si è, come dire, fatto scelte macro. Credo che anche dal punto di vista dello stralcio di questi ambiti di trasformazione non è che poi dal punto di vista ambientale questi siano aspetti, diciamo così, particolarmente rilevanti. Non credo che l'urbanistica si faccia soltanto attraverso l'aspetto numerico, quindi credo che nel momento in cui si è parlato di consumi suolo zero è la prospettiva che questa amministrazione ha aperto, credo anche in coerenza con scelte che sono state fatte in passato, che hanno sempre ragionato in tema di bilancio di consumo di suolo.
Una brevissima replica, una riflessione e una precisazione. La riflessione è che quindi il consumo di suolo zero è stata pura propaganda, e lo è agli atti, nel senso che si parla adesso di intenti, di prospettive, però in realtà è una cosa che urbanisticamente ha un significato ben preciso ed è stata disattesa. Per quello che riguarda invece il concetto di consumo del suolo, ogni tanto mi tocca inseguire ancora oggi sulla questione, anche l'assessore stasera, la strada sud per legge non costituisce un consumo del suolo. Quindi i termini in urbanistica non sono patatine fritte, devono essere in qualche modo inanellati e utilizzati coerentemente, se no non solo, aggiungo io, non si ragiona coi numeri ma non si ragiona più neanche con i contenuti. Cioè la strada sud non consumava suolo e non consumerebbe suolo, e il fatto che vengano sottratte nuove, pur piccole, pur in un bilancio favorevole, aree agricole, non è consumo del suolo zero. Tutto qua. Una diciamo, precisazione per amore della verità e perché si sappia in effetti veramente che cosa succede con questa variante.
Grazie Presidente, solo per comprendere tecnicamente di cosa stiamo parlando, quali sono le domande che hanno portato a andare a consumare quei 100.000 metri quadri di suolo, cosa hanno riguardato questa variazione, quali sono le osservazioni che hanno bene o male portato a... Grazie.
No, il bilancio del consumo di suolo prevede... 100.000 metri quadri di aree edificabili tolte all'edificabilità e quindi riportate allo stato agricolo dal punto di vista della pianificazione, e sono in gran parte aree residenziali, che erano previste residenziali. Prevede circa 20.000 metri quadri invece alla rovescia, cioè che da aree agricole o di non trasformazione diventano aree edificabili. Quindi il bilancio è di più 80.000. Questi 20.000 sono sostanzialmente, possiamo anche vederli, non riguardano le osservazioni, cioè non sono stati introdotti oggi nelle osservazioni, perché appunto nelle osservazioni di fatto abbiamo ritenuto di non andare a toccare questo bilancio, ma sono interventi che sono stati inseriti nell'edificabilità in sede di adozione, quindi con le istanze, e sono, come diceva l'assessore, al 99%, al 90%, aree che sono diventate produttive, sostanzialmente quasi tutte di ampliamento di attività esistenti. Una, ad esempio, la vedevamo prima ed era a fianco della Wonder, un'altra, vado a memoria, è a fianco del mulino Ronca. Quella è il consorzio agrario sulla via Giuseppina, confine col comune di Buone Merse. Già in comune di Buone Merse il consorzio di Malagnino, il consorzio agrario è proprietario di un'area già produttiva, e quindi noi avevamo questa striscia di l'attività produttiva e la strada agricola, e l'abbiamo passata produttiva perché non aveva, era quasi un errore nostro, tra virgolette, non aver riconosciuto che di là su Malagnino c'era già un'area produttiva. Questo è il mulino Ronca che vi dicevo, al boschetto, quindi quella è un'area anche quella prevista di espansione per la realizzazione di parcheggi, se non vado errato. Poi abbiamo l'area della Wonder sulla tangenziale via Boschetto, anche questa è un'area per parcheggi, anche questa messa come area produttiva. Questa è l'area di via Picenengo, a nord della via Picenengo, San Predengo, chiedo scusa, richiesta dalla ditta Cavel Immobiliare SRL, che è quella attività lì sotto. Poi abbiamo, dopo queste le rivedremo perché c'è anche una osservazione della regione che poi ne chiede un trattamento diverso, e poi vedremo. Questa è un'area invece, ecco, questa probabilmente è una delle completamente residenziali, è a San Savino, di un'area che non ha caratteristiche agricole perché è già un giardino di un'abitazione.
E poi vabbè, c'è anche quelle di servizio.
E poi area servizi, questa viene tolto, quella lì viene tolto.
Questa su via Rata.
Quella è un'area su via Rata che passa da quella che vedete a nord, è la via Zeist, che passa da area non trasformazione ad area per verde e sport. Quello è un piccolo triangolo.
Questo è l'ampliamento del parcheggio.
Esatto, perché questo poi vedremo l'ampliamento del parcheggio di via, sotto via Giordano, vedremo poi nel dettaglio e basta. Quindi queste sono le...
20.000.
Quei 20.000, gli 80.000 invece sono parte per servizi e 6 ambiti residenziali eliminati.
Che sono questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vabbè, poi la rimodulazione di altri due ambiti. Che...
.3 La regione evidenzia come elemento positivo sia la riduzione del consumo di suolo che l'individuazione di una serie di ambiti destinati alla rigenerazione urbana, individuati nella tavola dell'intervenibilità. Chiede però, stiamo parlando di circa 62.000 metri quadri, che sono ambiti che insistono su situazioni di abbandono o di dismissione. Chiedono che però per una migliore comprensione della localizzazione e delle caratteristiche di questi ambiti, che vengano, oltre che individuati con un perimetro, anche con una numerazione e opportunamente descritti nella relazione, cosa che abbiamo fatto, e quindi la proposta è quella di accogliere questa osservazione.
30.4 invece è una prescrizione, perché chiedono che venga stralciato dalla variante il piano delle attrezzature religiose, perché che era stato inserito in sede di adozione. La Regione sostiene che, ai sensi di una circolare regionale del 20 febbraio 2017, i piani per le attrezzature religiose possano essere previsti solo ed esclusivamente in sede di nuovo PGT o di variante generale al PGT, cosa che invece noi avevamo ritenuto non... cioè avevamo ritenuto che si dovessero fare, la nostra interpretazione era stata questa: in queste due situazioni l'obbligo di fare il piano attrezzature religiose in sede di PGT nuovo o di variante generale, l'interpretazione che avevamo dato noi era quella, nelle altre situazioni libertà per il comune comunque di farlo e di proporlo. Invece la Regione è stata tassativa e ritiene che solo in quelle situazioni, nuovo PGT o variante generale, si possa fare il piano attrezzature religiose, in altre situazioni non si possa fare perché era scaduto il termine iniziale previsto dalla legge regionale 12, e quindi chiedono che venga stralciato, e quindi abbiamo naturalmente accolto la prescrizione e il piano di attrezzature religiose viene stralciato. Di fatto l'unico area con nuove attrezzature religiose che era prevista nel piano attrezzature religiose era un'area a Bagnara di proprietà della parrocchia di Bone Merse. Di fatto era già dentro nel piano dei servizi antecedentemente a questo piano attrezzature religiose, quindi rimane nel piano dei servizi comunque come attrezzature religiose di progetto. Quindi di fatto di concreto non c'è una ricaduta concreta, non avendo previsto nel piano attrezzature religiose nuove attrezzature non previste nel PGT, cosa che era possibile fare, non era stata prevista, e quindi di fatto non ha nessuna ricaduta concreta all'interno del piano.
Favorevole? Chi si astiene? Chi si astiene? Tutti favorevoli, unanimità. No.
Allora, con la 30.5 la Regione Lombardia dà atto del lavoro che il Comune ha effettuato successivamente alla collaudi della Roggia Acquistra, il lavoro fatto relativamente al recepimento dei contenuti delle cartografie del PAI e del PGRA, del piano di assetto idrogeologico e del piano del rischio PGRA, rischio gestione del rischio alluvioni. Dato che è stata aggiornata la componente sismica rispetto alla riclassificazione di Cremona da zona 4 a zona 3, dato che è stato aggiornato lo studio del reticolo idrico minore, e quindi da atto che sono anche contenute tutte queste prescrizioni nelle norme tecniche. L'unica cosa che con questa osservazione si chiede è che rispetto alla carta del piano assetto idrogeologico e del piano rischio alluvioni si chiede di specificare le caratteristiche di un'area locale ubicata tra le frazioni Porcellasco e Persichello. Evidentemente questa era sfuggita nella descrizione al geologo e quindi è già stata aggiornata, e quindi si propone di accogliere l'osservazione.
Anche vedete come controdeduzione è quella che ha operato il geologo e che riporta nella sua relazione.
Qualche consigliere chiede la parola?
La 36 invece riguarda il parcheggio previsto, già previsto nel PGT e ampliato con la variante adottata, parcheggio a sud della via Giordano. Questo parcheggio la Regione evidenzia che ricade all'interno del PLIS, del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, poi del Morbasco, e in stretta relazione con la rete ecologica regionale. Questa è un'osservazione. Chiede la Regione che al fine di salvaguardare le caratteristiche naturalistiche e la continuità di rete verde, chiede che venga ricollocato il parcheggio in un'area più idonea, considerando ad esempio aree interstiziali o aree da riqualificare.
Vediamo se ce n'è una più
un po' più chiara. Allora, esattamente stiamo parlando dell'area a sud del colorificio Piccioni, se avete presente, eccola lì. Allora, l'area via Giordano è questa, nel primo tratto dove c'è poco più su c'è l'incrocio con via del Sale, semaforo. Allora, già il PGT previgente prevedeva un parcheggio molto più ridotto, una striscia, eccola lì, quella che vedete tratteggiata in marrone come parcheggio, e un'area a sud come area di riqualificazione a verde. Questa è la situazione pre-adozione, variante generale, pre-adozione. Con la variante questa, puntuale, l'ipotesi adottata era l'ampliamento di questo parcheggio, e quindi diventava tutta l'area di prima, parcheggio più verde, più un altro pezzo, tutta area parcheggio. Regione Lombardia, ma poi vedremo anche la provincia, sottolinea, soprattutto poi la provincia entra nel merito della presenza anche di un bosco, entra nel merito della qualità, sostenendo anche a ragione che l'area in questione ha una significato da un punto di vista della rete ecologica, e quindi la proposta che gli uffici fanno è di accogliere parzialmente questa osservazione e di ridisegnare il comparto, e quindi prevedere ancora un'area verde sull'area su cui insiste nella concretezza della situazione attuale l'area boscata, e un'area invece a parcheggio che è quella marrone 4-1 che vedete, che invece si collega direttamente sull'area con la via Giordano, e sulla quale non insiste nessun tipo di piantumazione.
Questo si vede poco.
Non si vede.
Questa è la parte boscata, mentre qua è tutta la parte libera, solo che io non so come renderla più luminosa. Il marrime tale verrebbe recuperato in un progetto integrato tra area verde e parcheggio, recuperando il verde e mettendo quindi gli stalli di sosta sulla parte, diciamo, libera, attualmente non occupata vegetazione. Quindi tutta questa parte si conferma di recuperarla verde. Allora, la proprietà comunale è tutta questa, scende qua, c'è un pezzettino che sale là, poi è tutta quest'altra. Bene, aspetti, allora, proprietà comunale è questa, no? Tutto questo è del comune, l'arancione. Il giallo era l'estensione che è stata fatta sull'area privata, 2500 metri quadri circa, più un pezzettino d'area sull'area Piccioni per allargare l'ingresso, perché adesso lì il comune ha una fetta di 4 metri dove c'è quel muretto in prismi praticamente. Quindi però da questa è la proprietà, la variante generale aveva messo di fare il parcheggio a ridosso, diciamo, della proprietà Piccioni, in collegamento diretto con via Lunga Stretta, e sotto tutta l'area verde. Il problema è che l'area, diciamo, verde è questa qua, quindi anche realizzando il parcheggio qua salterebbe via i 2/3 del verde, cioè questo parcheggio esisterebbe. Facendo questa diciamo è dettagliata su dove c'è il verde in questa porzione qua, e in più si è previsto di fare questa estensione verde per creare un'ulteriore barriera lungo l'argine a protezione, diciamo, del parco. Questo certo riduce, rispetto al progetto a suo tempo assunto, di mezza più o meno la capacità del parcheggio. Qua siamo nell'ordine di 120-130 posti rispetto ai 240 che potevano sorgere praticamente facendo un unico parcheggio su quest'area qua. Questo recepisce sia l'osservazione di Regione Lombardia della provincia, che è quella di preservare le aree, diciamo, già ambientalmente.
Sì, poi lo vediamo, però la Regione chiede di ricollocarla in una zona, in una diversa zona, e quindi per quello è parzialmente accolta, perché la proposta non è di ricollocarla in un'altra zona, ma ridisegnarla in maniera più coerente con lo stato dei luoghi.
La provincia invece vedremo che dice, che dirà di tener conto delle situazioni esistenti e quindi eventualmente poi nel momento in cui si realizzerà di stralciare l'area a parcheggio dal PLIS del Po del Morbas, però quelle le vediamo dopo.
Grazie Presidente. Graficamente devo comprendere che sia già stato espropriato l'area privata che... Ancora no. Secondo quesito, in sede di inserimento sulla via Giordano sarebbe già stata ipotizzata una sorta di rotatoria, qualcosa di nuovo, o l'inserimento da un parcheggio così ampio avverrebbe in maniera naturale come è oggi l'uscita a Piccioni?
Sulla via Giordano c'è solo l'ipotesi di ampliare quei 4 metri comunali con, penso, altri 4 metri, quindi di fare un accesso di 8 metri direttamente sulla via Giordano, quindi con un ingresso con incrocio normale, suppongo. Dovresti sentire eventualmente chi farà il progetto di quell'area lì. Che...
Allora, anche qui è bene puntualizzare la questione. Il piano di governo del territorio attuale, cioè quello non ancora modificato dalla variante, prevede una striscia, la 4-1, che non è parcheggio e attrezzature per la mobilità. Ok, quindi potrebbe essere anche, visto che non è mai stato approfondito il progetto, una semplice linea di stalli o di passaggio rispettando perfettamente la posizione delle piante attuali. Quindi non è vero che questa ipotesi è incoerente con le prescrizioni della provincia. Tant'è vero che quando abbiamo applicato questa scelta sul PGT attuale nessuno ha sollevato il problema. Il problema sulla proposta vostra, non vostra degli uffici, dell'amministrazione Galimberti, nasce perché poco tempo fa era uscito uno splendido progetto di cementificazione totale di quell'area lì che aveva reso sostanzialmente sgradevole l'ipotesi di trasformazione. Nel senso che 4.1, ripeto, vuol dire servizi per la mobilità, non vuol dire parcheggione. Mentre il progetto di asfaltatura totale che era uscito da questa amministrazione prevedeva per tutta quell'area 4.1, 3.5 e altre parti non ancora di proprietà del comune l'asfaltatura. Allora io trovo che non si possa stilare nessun tipo di continuità tra questa visione delle cose che era semplicemente il punto di approdo per ipotetici utilizzatori del parco che si sarebbe sviluppato fra la strada sud e le case, un parco agricolo, con tanto di attrezzatura verde 3-5 a filtro tra gli stalli automobilistici, che potevano essere 10, 5 o 50, ma comunque inseriti nel contesto parco, e la proposta invece di un parcheggio corona, o come l'avete chiamato, cioè di asfaltatura, un contenitore di automobili che va a innervosire ulteriormente il traffico di via Giordano. Quindi cominciamo a dire questa cosa. Questo progetto non c'entra assolutamente nulla, anche perché per ora era una previsione urbanistica, con quello che ha fatto questa amministrazione. Detto questo, veniamo al giudizio di merito mio, ovviamente, riguardo alla vicenda che invece tocca la vostra proposta di pianificazione. È stata stroncata perché sostanzialmente contraddice completamente quelli che avete sbandierato come principi filosofici da quando vi siete fatti sentir parlare a oggi, cioè il rispetto per l'ambiente, le piante, il suolo, la natura, eccetera. Via, progettone 8.000 metri di asfalto, fregandovene completamente degli alberi, che siano vecchi, che siano nuovi, che siano appena piantati, che sia un prato, perché non è che il prato, visto che lì c'è un prato, vale zero. Io faccio presente che adesso sembra che sia diventato giusto andare a asfaltare il prato, ma anche il prato, da un punto di vista ambientale, ha la sua dignità. Tant'è vero che la strada sud, che cementifica tanto, si sviluppa per il 90% sui prati. Quindi si sviluppa per il 90% della parte che manca, perché il 60% esiste già della strada sud. Esisteva già. Quindi il giudizio di merito è questa seconda tacconata è peggio del buco, cioè la pezza è peggio del buco, perché si sta cercando di salvare una proposta politica assurda con una seconda proposta progettuale ancora più assurda, cioè un cul-de-sac attaccato via a via Giordano da di fianco al negozio di Piccioni, pur di non dire, scusateci signori, era una stupidaggine, torniamo a una situazione di parco, di zona filtro con il verde, rispettosa di tutte le istanze, di tutti i principi, perfino i vostri, almeno sulla carta, e abbandoniamo questa cosa qui del parcheggino. Purtroppo però c'è un problema di orgoglio e di credibilità politica, quindi la accogliamo parzialmente facendo un disegno assurdo lì a forma di pera piantato in mezzo ai prati, sostenendo che il prato ha un valore ambientale inferiore a quello degli alberi, come se si andasse a metri cubi, ma invece lo sanno tutti in qualunque progetto di verde che esistono i prati e le radure che hanno luoghi e utilità differenti, pure contenute in un sistema naturale specifico e utile a funzionare come un sistema. Quindi io sono contrarissimo a questa trasformazione della questione e rilevo ancora che anche in questa storia emerge tutta la ipocrisia dei principi proto-filosofici che sono stati utilizzati per documentare le azioni che avete condotto fino ad oggi solo contro le cose che davano fastidio, parlo ovviamente alla politica, contro alle cose che davano fastidio, e poi quando vi serviva raccontare che serve un parcheggio di 8.000 metri quadrati di asfalto in mezzo al Plis nel bosco e in mezzo al parco del Po del Morbasco, allora si poteva fare. Piuttosto che niente, facciamo un bel pezzettone con questa forma qui a forma di non so che cosa, di punta di lancia.
Sì, la mia è una domanda agli uffici. Le aree denominate, come diceva il consigliere Fasani, servizi per la mobilità, come possono essere utilizzate dal comune? Che cosa ci si può far dentro?
Sono interventi che possono essere sicuramente di parcheggio, di viabilità. In altre situazioni, non qui evidentemente perché siamo staccati, però ad esempio sulla via Mantova c'era un'area per la mobilità dove si sta realizzando un distributore di carburante, quindi sono comunque attrezzature, come dice il termine, legate alla mobilità. Quella principale è sicuramente il parcheggio.
Pesani.
Grazie. Ho anche una domanda per l'architetto Masserdotti. Un'area dove rimangono le piante esistenti e viene semplicemente attrezzata con del green block che individua degli stalli e che rispetta quindi la permeabilità dei suoli per un numero di stalli inferiore o uguale a 20-30, cioè la fila, diciamo, di macchine che ci starebbe al confine con la proprietà di Piccioni, può essere un'area a servizio per la mobilità?
Ora, qui il tema non è secondo me tanto l'area per servizio alla mobilità, l'area verde. Qui il tema, ma che poi porrà la provincia, è la provincia dice lì c'è un bosco, secondo, sapete che per la definizione di bosco non è necessario che sia perimetrato, basta che la provincia, in base a certi parametri, e quindi nel momento in cui c'è una definizione di bosco, allora a questo punto scatta quelle che sono le tutele previste dalla provincia. Difficilmente credo che la provincia consenta che all'interno di un bosco dove l'attività deve essere sicuramente l'attività, dove la situazione e la tipologia di piante devono rispecchiare il più possibile la naturalità, si possa pensare di realizzare in green block un parcheggio. Questo la vedo molto difficile. Però ripeto, al di là di quella che è la classificazione urbanistica, il tema che poi soprattutto la provincia porrà è attenzione che lì c'è una situazione di bosco e quindi deve essere preservata. Quindi questo vuole arrivare a quella ipotesi, al di là di fare 100 macchine, 20 macchine, 2000 macchine, il tema che la provincia soprattutto, ma in particolare è stato sollevato è quello, attenzione che lì c'è un bosco, e quindi la risposta è stata quella di salvaguardiamo il bosco e consentiamo comunque un'attività di parcheggio sicuramente in dimensione ridotta rispetto a quella adottata, però tenere con presenza compatibile di entrambe le cose.
C'è da dire, chiedo perché è un po' che non seguo queste cose, la provincia all'epoca dichiarava bosco ai sensi di legge qualunque miserabile crescita di arbusti di scarsissimo pregio in un'area di, mi pare, 2000 metri, e poi veniva promosso da autorità a livello di bosco, ma in realtà stiamo parlando di essenze naturali che crescono in maniera del tutto disordinata, per cui chiamiamoli pure bosco, ma sono quasi impresentabili, vero? Se le cose sono ancora quelle. Sì, il fatto che noi non abbiamo i boschi come ce ne sono, non so, in Alto Adige, abbiamo inventato questo criterio di fare diventare bosco qualunque disordinata crescita di arbusti in uno spazio di terra superiore entro i 2000 metri. Per cui quando sento parlare di bosco, poi di che bosco stiamo parlando, sempre dal punto di vista urbanisticamente essenziale. Comunque do la parola a Bonfano. Ah, sì, prego.
Sì. Cambio la domanda. Rispetto alla variante del 2013, erano arrivate osservazioni della provincia in merito a quell'area lì?
Non mi sembra di ricordarle, secondo me no. Sono arrivate osservazioni anche dalla regione di cose che allora non erano state osservate. È chiaro che andare a perché secondo me, però questo è un parere mio, la regione e la provincia si sono accorte di questa modifica perché gliel'abbiamo evidenziata, essendo questa un consumo di suolo per la parte che è stata zonata come parcheggio rispetto a quella già zonata come servizi. Cioè se servizio era e servizio rimaneva, ancorché con un cambio di tipologia di servizio, parere mio, torno a dire, è un mio personalissimo parere, la regione la provincia non riuscivano a coglierle. Hanno colto questa situazione perché siamo stati noi a segnalarla come tra quelle che avete visto prima proprio, ma questo non per fare una colpa alla regione o alla provincia, per carità, ma per dire se ne sono accorte, perché in quella relazione che avete visto scorrere prima era uno di quegli ambiti che andava a creare consumo di suolo. Vi assicuro che il tema consumo di suolo abbiamo sperimentato noi nei due incontri che abbiamo fatto in regione, è uno oramai forse il tema principale, se non l'unico, che oggi in regione viene valutato nella sua interezza. Per cui allora non mi sembra di ricordare che fosse stata osservato nulla. In questo caso, ma anche correttamente dal loro punto di vista, è stata fatta questa osservazione alla quale abbiamo dato questo tipo di risposta.
No, allora, al di là delle valutazioni che fa la Regione Lombardia e la provincia, però credo che la valutazione ultima rispetto alla scelta del parcheggio debba essere a carico dell'amministrazione. Io credo che c'è stata la consapevolezza che il progetto, così come è stato concepito, è estremamente ridondante in relazione al contesto, perché è vero, perché è vero che siamo dentro a una fase nella quale soprattutto in tema di boschi eccetera c'è una difficoltà soprattutto da parte delle realtà produttive, e quindi c'è da questo punto di vista una fatica. È altrettanto vero che però il contesto che si affaccia nella parte sud di Giordano, è un contesto importante dal punto di vista ambientale, quindi noi la leggiamo così anche quello che è stato la sollecitazione che ci hanno fatto i due enti, e sulla base di questo abbiamo ricalibrato il progetto di un parcheggio che dopodiché credo che potrebbe essere opportuno anche un approfondimento col settore mobilità. Credo che non sia tanto funzionale l'idea di un parcheggio corona, proprio perché altrimenti sarebbe in controtendenza rispetto all'obiettivo di scaricare la via Giordano, ma un parcheggio riservato ai residenti. Però alla luce di questo penso che sia anche una presa d'atto da parte dell'amministrazione di un percorso che si era da poco avviato, che aveva proceduto a una lettura da un punto di vista non tanto quantitativo ma qualitativo dell'impatto ambientale, insomma, di una certa consistenza, e quindi credo che sia stato opportuno nell'ambito della previsione urbanistica ricalibrare un attimo questo percorso, considerando il fatto che ecco, su questo c'è un'idea chiara da parte del settore mobilità, cioè l'idea è quella di un parcheggio, non green block o cose, c'è questa consapevolezza, c'è questa previsione.
Parlando con alcuni abitanti che mi domandavano delle lucidazioni in merito a questo progetto, al quale non ho potuto dare risposta compiuta, Il cittadino X mi dice: ma cosa serve un parcheggio così grosso lì, quando in effetti già oggi con la via Giordano riusciamo a parcheggiare la macchina? Che ancora... E in effetti non sono stato in grado di dare una risposta obiettiva, a prescindere dalla parte politica. Il cittadino mi dice: ma non è che poi magari un domani ci tolgono la fascia dei parcheggi che oggi abbiamo sulla via del Giordano per realizzare una pista ciclabile, obbligandoci ad andare a parcheggiare nel parcheggio di fatto creato nuovo? Quindi volevo sapere dall'assessore se nei programmi c'era la volontà di realizzare, come diceva questo cittadino, questo nuovo parcheggio, per andare poi a spurgare la via del Giordano da una fila di parcheggi per poi realizzare o meno una pista ciclabile. Lei può dirmi qualcosa in merito? Grazie.
Allora, rispetto alla via Giordano, come rispetto a tutte le arterie principali della città, è in atto una, come sapete, una fase di studio, di analisi del piano urbano della mobilità sostenibile, che dovrebbe prevedere, credo anche e soprattutto rispetto a quel comparto, delle soluzioni di mitigazione. Adesso non le so dire per l'esattezza qual è l'ipotesi, fra l'altro non ricordo se nell'ambito del BC Plan sia già prevista sulla via Giordano una pista ciclabile. Credo tuttavia che però si porrà il problema della mitigazione di questa arteria, così come credo anche lo si sarebbe posto nel momento in cui ci fosse stata la previsione di strada sud, perché anche nello studio di impatto sulla viabilità su strada sud si prevedevano una serie di interventi di mitigazione sulla via Giordano. Che questa opera di mitigazione poi si concretizzi nell'ambito della definizione di piste ciclabili che vanno poi a disperdere le opportunità di parcheggio, su questo credo che siamo ancora in una premessa.
Può dare una risposta a lei se nel BC Plan, che io non ho presente il BC Plan, se ad oggi nel BC Plan esiste già un'idea di ciclabile per la via Giordano? Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Allora, i 18 percorsi che erano stati individuati nel BC Plan, diciamo i primi 16 che erano dei percorsi pressoché radiali, erano stati poi definiti, diciamo, più approfonditi, perché era più semplice farli ed era, diciamo, riuscivano a seguire più facilmente gli scopi e gli obiettivi dettati nel BC Plan. I due percorsi 17 e 18 che erano degli, diciamo, degli anelli attorno alla città, erano infatti rimasti tratteggiati perché, e nemmeno studiati, perché appunto dovevano essere, diciamo, integrati insieme a tanti altri studi riguardanti la mobilità nel complesso, perché erano appunto degli anelli che potevano toccare le strade principali attorno al centro della città, tra cui via Giordano, via Cadore, via Novati, via Massarotti, cioè il classico anello che c'è attorno alla città. Quindi nel BC Plan trovate lungo via Giordano tratteggiato, adesso mi ricordo se era rosso o blu, se era il 17 o il 18, lo trovate tratteggiato, ma non è stato studiato perché doveva essere approfondito se e quando si fosse deciso qualcosa.
Quindi c'è ad oggi, ma non ho ancora avuto uno studio di fattibilità reale.
Sì, ma non può essere fatto da solo, ecco.
Molte volte in calzata l'assessore Manfredini ha detto che c'è uno studio di fattibilità da andare a controllare sul sito per la sistemazione di via Giordano. Nel 2015, ecco, sto controllando un po' sui vari siti e le varie testate giornalistiche, e lo diceva nel 2015, poi è stato fatto questo studio di fattibilità che effettivamente prevede delle modifiche su via Giordano significative. Volevo chiedere all'assessore se si ricordava qualcosa di questo progetto, o al consigliere delegato del BC Plan, visto che queste modifiche incidono tantissimo proprio sull'assetto dei parcheggi. Quindi volevo sapere se qualcuno, a parte l'assessore Manfredini, era al corrente di questo progetto in questa amministrazione, oppure viene ogni tanto detto c'è lo studio di fattibilità, ma in realtà non lo conoscete neanche voi, perché praticamente come se non ci fosse, visto che siamo nel 2015 quando si parla di queste cose e i cittadini continuano a dire ma cosa state facendo? Adesso siamo arrivati alla dichiarazione per la quale si saprà tutto quando sarà finito il PUMS, cioè nell'aprile del 2019. Quindi dal 2015 al 2019 c'è uno studio di fattibilità che nessuno conosce, nel quale si modificano visceralmente gli assetti di via Giordano, rispetto ai quali vengono prese decisioni urbanistiche come parcheggio sì, parcheggio no, però voi non lo conoscete. Quindi chiedo se qualcuno di voi due conosce questo progetto nello specifico in riferimento appunto a parcheggi e altre misure di mitigazione della viabilità.
Penso, se ho capito bene, che alla domanda di Fasani aveva già risposto l'assessore prima, perché quando ha accennato che sulla strada sud c'era in qualsiasi caso un discorso di mitigazioni, c'era tutto un progetto, mentre su questa modifica o su questa mobilità per quanto riguarda tutto il comparto non si sa ancora, se non ho capito bene, male, ed è per questo che il mio voto sarà contrario, perché su tutta quell'area lì, cioè, si vedono tante pezze, tanti interventi, però non c'è una logica. No, ma l'affermazione, se non ricordo male, se non ho sentito male, che è registrata, è proprio questa, dove uno dice su via Giordano c'erano sul progetto tutte le mitigazioni, qui invece non abbiamo ancora in mente i dati e tutto. E come diceva il consigliere Fasani, e come è stato detto tantissime volte anche dall'assessore, e mi riferisco Manfredini, mi riferisco a un intervento che ho fatto nell'ultima commissione, arriveremo tutto a un mese e mezzo dalle elezioni, forse rientrerà nella campagna elettorale, che a me, grazie a Dio, non interesserà più, però mi sembra un po' strano, cioè che uno modifichi le cose, il territorio, senza sapere cosa accadrà dopo, o senza sapere cosa, però che ci sia o non ci sia, le affermazioni di 10 minuti fa sono state queste, se non ho capito male, nel dire che non c'è un progetto. E come ho detto, ero e sottolineo l'ultima commissione, io potrei anche non condividere, però uno mi dice noi su quel comparto, su quell'asta abbiamo in mente questo, 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 però ad oggi non è ancora stato presentato e la conferma dell'assessore Virgilia che non c'è, questo 5 minuti fa, se non ho capito male, eh?
Non è stato seguito.
Ma a me la cosa risulta anche mi sembra che si stiamo discutendo sul nulla, e mi sembra anche che sia fuori luogo la polemica da parte di chi voleva far spendere ai cittadini cremonesi 14 milioni di euro senza aver pensato ad altre alternative rispetto alla Via Giordano e senza nemmeno avere ipotizzato quelle sollecitazioni di mitigazioni sulla Via Giordano e non solo fatte da chi aveva studiato i flussi viabilistici rispetto alla ricaduta di Strada Sud sul resto della città. Quindi quello che ho semplicemente detto io è che sulla Via Giordano come su altri contesti non sono ancora in atto concretamente la definizione di opere interventi di mitigazione. C'è un piano relativo alle ciclabili che ovviamente vanno a avere delle ricadute sull'aspetto viabilistico. Ci sarà ovviamente uno studio complessivo rispetto al piano urbano della mobilità sostenibile. Però sollecitare nello specifico in questa fase un progetto di dettaglio sulla Via Giordano, su questo l'amministrazione comunale non ha ancora definito questo percorso. Dal punto di vista urbanistico si è fatta la scelta di inserire e di prevedere un parcheggio, l'ipotesi di un parcheggio all'ingresso della Via Giordano, ma non c'è nel dettaglio un progetto da questo punto di vista compiuto.
Ma io capisco la posizione e l'imbarazzo, ma io non ce l'ho con l'assessore né con i tecnici. Lei dice che io sollecito un progetto di dettaglio. No, io sto dicendo che la parte politica, cioè lei, che rappresenta l'amministrazione all'interno della formazione di questo strumento di governo, sta proponendo un parcheggio di 150, ho letto, 170 posti invece che 270 in riforma secondo le prescrizioni della provincia, e non sapete che cosa succede in Via Giordano, quando invece l'assessore Manfredini incalzato dice no, cosa stai dicendo, mi ha risposto anche in consiglio, c'è già un progetto, uno studio di fattibilità nel quale sono indicati, ma l'ho visto, c'è, con indicate le righe, parcheggio di qua, sposta di là, la rotondina. Però non le sembra strano, le chiedo, che né lei né il consigliere delegato alle piste ciclabili sappia che cosa succede in Via Giordano e però in questo piano state già ragionando su parcheggi e mosse viabilistiche, quando avete per vostra stessa dichiarazione in più riprese detto che le scelte le farete dopo che sarà maturato il piano per la mobilità urbana? È una cosa stranissima, mi scusi, consentitemelo, no, perché poi avete la fortuna anche di avere un consigliere proprio delegato a quella roba lì, cioè le piste ciclabili, e lui non è nemmeno lui, perché immagino è stato zitto, si sta cercando ma non si trova facilmente, bisognava salvarlo prima. Non conosce neanche lui i dettagli dello studio di fattibilità su Via Giordano, quanti posti saltano, se saltano, se questo è un parcheggio che dovrebbe rimpiazzare quei posti, tutte le volte che si arriva sul punto di una scelta, ma vedremo, non ci potete chiedere scelte di dettaglio. Cavoli, però intanto le scelte di pianificazione vengono fatte. A me hanno insegnato che le scelte di pianificazione si fanno quando si conoscono i dettagli, almeno dei dati, dei numeri, degli studi. Qui invece ci sono scelte di pianificazione dure, che vi tocca recepire come, parlo politicamente, come assessorato all'urbanistica, che derivano da scelte ideologiche. Togliamo la strada sud, non c'è il PUMS, togliamo questo, facciamo quell'altro. E poi vi si chiede, ma com'è lo studio di fattibilità su Via Giordano? Non lo sapete.
Carletti? solo per dire questo, da quel che ho capito, poi ognuno conduce la commissione come preferisce, però da quel che ho capito stiamo parlando di un parcheggio che era da tempo in qualche modo inserito, in modo diverso, differente, che da tempo era inserito quando non c'era ovviamente nessun bisogno di sostituire presunti parcheggi da Via Giordano per trasferirli nel retro di Via Giordano. È stato fatto un progetto ridondante, l'ha definito l'assessore, forse eufemisticamente. Ovviamente Provincia e Regione hanno avuto il loro buon diritto di dire quel che dovevano e il Comune ha recepito le osservazioni. Che poi, se voglio parlare delle piste ciclabili in Via Giordano, io magari ne parlerei in Consiglio Comunale, perché adesso qua in questa fase io starei fermo sul fatto che si è riconosciuto assolutamente che quel progetto non fosse un progetto del tutto positivo, si va avanti a costruire un'opera che sono da anni e anni che è prevista prima che esistessero le piste ciclabili, non prima dell'esistenza delle biciclette, ma prima dell'esistenza delle piste ciclabili, per cui non andiamo a trovare un secondo fine. Poi in Consiglio Comunale, dove c'è la sede politica, si potranno fare tutte le disquisizioni del caso sulle biciclette.
Concordo con Carletti, ma ahimè mi tocca un attimo rispondere, visto che sono stato tirato in ballo e quindi... allora, facendo un paio di premesse, così come alcuni cittadini hanno chiesto giustamente al consigliere Ghidotti qual era la sorte possibile di alcuni parcheggi in base a voci, eccetera, altrettanto mi è stato chiesto da alcuni cittadini: oh, quando è che fate qualcosa per la ciclabilità via Cadore, via Giordano, eccetera, perché è impossibile muoversi lì, eccetera, cioè è pericoloso muoversi lì. Quindi ci sono tutta una serie di istanze da parte dei cittadini di quella fascia sud della città, alcune sui parcheggi, altre sulla mobilità sostenibile. Lo studio di fattibilità adesso non vi posso rispondere con precisione, perché fidatevi, non mi ricordo esattamente di mio il contenuto e l'eventuale iter di approvazione, se è stato approvato. Io adesso in questo momento non me lo ricordo, perché se qualcosa del 2015, da lì in poi sono passati 3 anni, credetemi, ho guardato altre cose, perché l'attività comunale riguarda tante altre cose, tant'è che ci siamo messi a guardare altri progetti di altre piste ciclabili di cui sapete bene. Accenno comunque a un problema che si pone per tutti gli amministratori. Ed esempio dell'altro giorno, è stato disegnato un pezzettino di una pista, un pezzettino sono circa 50 metri di una pista in via del Macello, e questa cosa ha creato disturbo, perché sono spariti alcuni posti, sono diminuiti alcuni posti auto. Vi assicuro che a 50 metri da quei posti auto ce ne sono 100 liberi, di fianco a Padania Acque c'è il parcheggio della Lidl a uso pubblico e sono più di 100 posti auto. Quindi il problema è che ci troviamo di fronte anche a dei cittadini che liberamente dicono: io voglio quel posto lì, come se fosse loro, e non va bene il posto a 50 metri di distanza. Ecco, secondo me un posto a 50 metri di distanza dobbiamo renderlo fattibile, non mi sembra una cosa così impensabile, e non 50 metri dietro un muro, dietro una staccionata, 50 metri di strada libera, altrimenti davvero non potremo mai modificare nulla in questa città. Per tornare a quanto chiesto, io lo studio di fattibilità l'ho visto, non mi ricordo i dettagli e non mi riterrei di dover rispondere adesso, perché potrei rischiare di dire delle stupidate. Io adesso, in questo momento esatto, non me lo ricordo nei dettagli che vuole lei, consigliere Fasani. Quindi se mi dà il permesso mi rinformerò, cercherò di ricordarmi, perché adesso non me lo ricordo, e poi ne potremo parlare e lo riguarderemo. Comunque, se è nei documenti e l'avete trovato, potete probabilmente riguardarlo. Detto ciò, la discussione su
su tutto il comparto, è una discussione in atto.
Secondo, ecco, volevo dire che aveva un senso il parcheggio lì, perché secoli fa, quando ero assessore io, lì si ragionava sul numero esagerato di macchine in un complesso che è largo Pagliari, di più di 120 famiglie, e quindi lì si ragionava che quelle macchine potevano, era iniziato un percorso, potevano essere dirottate nei parcheggi lì, quelli dell'ERP, perché così si liberavano, addirittura si parlava, siamo agli albori degli incontri, a quasi a posti numerati su quelli, perché così si liberavano tutti gli spazi che c'erano lì intorno, perché quell'edificio lì che è antistorico, però e anche su questo, perché i parcheggi di macchine all'interno di un edificio così a cielo aperto, tutte le norme di sicurezza secondo me sono al limite.
La 30.7 è un'osservazione, chiede la Regione che quattro aree di quelle che avevamo visto prima ampiamente di aree produttive vengano assoggettate al documento di piano e in particolare alla pianificazione urbanistica attuativa. In particolare, mentre invece il PGT le ha inserite nel piano delle regole, quindi con una attuazione, con uno strumento più semplice che è il permesso di costruire o la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività. Magari Marco le possiamo riscorrere quelle di prima, perché in particolare si tratta dell'area in confine Malagnino-Buonemerse, vi ricordate che avevamo visto l'area del consorzio agrario, l'area via Boschetto, quindi il Molino Ronca, l'area, che quella è il Malcantone, l'area ovest di via Boschetto che è il Wonder e l'area a nord di via San Pedrengo. Allora, noi riteniamo che di queste quattro, le prime tre, Wonder, Malcantone e Buonemerse, siano di fatto aree di completamento, e quindi riteniamo oltremodo gravoso anche per gli operatori sottoporre a questi interventi, che sono proprio ampliamenti di attività esistente, ad una pianificazione attuativa che non porterebbe anche a nulla se non appesantimento delle procedure. Riteniamo tuttavia, anche per dimensione e per localizzazione, quella di San Predengo sono circa 6.000 metri quadri, 6.840, però riteniamo che più che inserirla nella pianificazione attuativa, quindi un piano di lottizzazione, può essere utile e anche più agevole per gli operatori, ma anche per il Comune, un permesso di costruire convenzionato. E quindi, mi confondevo. Quindi qui sì, questo qui viene accolta e viene messa come ambito di trasformazione. No, era l'altro caso del permesso di costruire. Quindi per dimensione e per localizzazione, quindi riteniamo di accogliere questa ipotesi e di inserirla nel documento di piano. Parzialmente accoglie solo la quarta delle quattro che loro elencano, la quarta riteniamo di accoglierla.
Una domanda, ma è una prescrizione?
No, è un'osservazione. Un'osservazione.
Quindi voi potreste anche dire no?
Potremmo dire no su tutte e quattro.
Però questa, diversamente dalle altre tre, è un'area che è suddivisa da una strada. E noi non abbiamo nessuna sicurezza che sia l'area di espansione di quell'azienda lì, cioè può benissimo domani venderla a chi.
Sì, ho capito.
Cioè, tanto più che si chiama Immobiliare SRL, non.
Chi è favorevole?
Questo non me lo ricordo.
Chi si astiene?
Cos'è questo? civile, sì, che dice ci sorga.
La 30.8 è per noi un non luogo a procedere, perché l'unità organizzativa della regione della protezione civile fa presente che in una serie di aree, di ambiti di trasformazione, ci sono alcune situazioni che devono essere verificate e inserite nel piano di protezione civile, e quindi di fatto il piano di protezione civile non è un documento che fa parte del PGT, e quindi abbiamo di fatto, per noi non abbiamo nulla da rilevare, abbiamo trasferito queste informazioni all'ufficio di protezione civile del comune, che inquadrato nel settore lavori pubblici, che quando dovrà aggiornare il piano di protezione civile inserirà anche questi elementi di attenzione. Quindi per noi è un non luogo a procedere.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Come?
Sono 3, non 4.
Io ne ho visti 4.
No,
3.
Era favorevole.
Ah, scusate, 3. 3 astenuti.
30.9, Regione Lombardia evidenzia come correttamente noi abbiamo inserito nelle tavole dei vincoli le aree da bonificare, cioè dove già si è accertato il superamento delle soglie di contaminazione, quindi sono aree da bonificare inserite nelle tavole dei vincoli. Chiede che oltre alle aree da bonificare vengano inserite anche le aree già bonificate, come segnalazione che comunque su quell'area si è intervenuti a effettuare un'attività di bonifica, quindi con il progetto già presentato e approvato, e quindi andiamo a inserire nella tavola del piano delle regole, la 3.4, i siti soggetti, oltre quelli già bonificati, anche quelli già bonificati.
Questo perché le aree bonificate comunque non è detto che siano poi fruibili al 100%, nel senso che possono avere delle limitazioni comunque a determinati usi, quindi è meglio che la proprietà o chi successivamente va su quelle aree lì sappia che cosa può farci realmente. Cioè ci sono aree bonificate, ad esempio, che, no, che prevedo che non si possono comunque dare all'uso residenziale, comunque. Ad altri usi sì, ma non quello residenziale. Quindi è meglio che l'informazione sia piena in tutti i sensi.
Pago il consigliere, chiede la parola. Metto in votazione. Chi favorevole? Chi si astiene?
Questa forma a 30-10 si attacca a questa. La 30.10 riguarda invece l'articolo 9 del documento di piano, che è l'articolo relativo alla certificazione ambientale all'interno dei piani attuativi, e anche qui si chiede che venga inserito come elemento qualitativo per un'eventuale certificazione ambientale delle trasformazioni urbanistiche anche all'interno della dimensione ecologica anche gli aspetti legati alla risoluzione di problematiche legate a contaminazione di siti e eventuali applicazioni di tecnologie innovative in caso di bonifica, che quindi inseriamo nell'articolo punto 9, nel 9.3, esattamente come richiesto dalla Regione, quindi la proposta è di accogliere l'osservazione.
Adesso abbiamo invece due prescrizioni della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, che riguardano la prima, il percorso della Cremona-Mantova. Sapete che sulla Cremona-Mantova attualmente è inserito con due percorsi, il preliminare e il definitivo, mi sembra. La Regione ci ha chiesto di diversificare l'individuazione cartografica specificando che uno è vincolato ai sensi dell'articolo 19 della legge 9/2001, il preliminare, invece che il definitivo, che è assoggettato come corridoio infrastrutturale ai sensi dell'articolo 102 bis della legge 12, perché sono due regimi diversi e vuole questa specificazione. Questa è una prescrizione, quindi adesso noi abbiamo i due percorsi praticamente che hanno la stessa coloritura e si sovrappongono. Stiamo cercando di dare un retino in modo da individuare e l'uno e l'altro, perché questo è quello che vuole la Regione. Quindi di fatto è una prescrizione che assumiamo. Ecco, e questo poi lo riprendiamo anche nell'articolo normativo del piano delle regole, specificando i due regimi diversi di vincolo per i due percorsi della Cremona-Mantova.
Qualche consigliere chiede la parola? Metto in votazione l'accoglimento dell'osservazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Unanimità.
La stessa cosa vale per il terzo ponte sul Po, che la Regione ci chiede adesso di metterlo dentro come corridoio infrastrutturale, sensi articolo 102 bis, perché lì è decaduto il progetto definitivo due anni fa, quindi non c'è più diciamo il regime di vincolo, però ai sensi della legge regionale bisogna proteggerlo perché è dentro comunque nel piano della mobilità della Regione e quindi rimodifichiamo, torniamo a come era nel 2009, vabbè, non realizzando le cose poi decadono e si torna qua. Adesso di fatto era dentro la stregua di una strada già realizzata con i suoi rispetti, non c'è più e torniamo al corridoio infrastrutturale. Prescrizione che anche qua assumiamo e rimodifichiamo le cartografie e richiamiamo poi nella normativa.
Qualche consigliere che
allora, il problema del terzo ponte è che è stato approvato in sede di Ministero Opere Pubbliche con la via e il progetto di fatto è definitivo con il vincolo espropriativo e la pubblica utilità. Questo per 5 anni si è invalidato nel 2016 non avendo dato corso agli espropri e tutto il resto. Quindi dal 2016 non vale più questo progetto. Quindi ritorna. Però la Regione nel suo piano regionale del sistema infrastrutturale ce l'ha ancora dentro, l'ha riproposto anche quest'anno, l'ultimo aggiornamento. Quindi questa previsione, che è una previsione di livello regionale, per cui i comuni come Cremona sono tenuti a uniformarsi al PTR e tutto, bisogna riportarla nel proprio strumento urbanistico generale con la prescrizione di cui è l'articolo 102 bis della legge regionale 12. Quindi cambia la modalità di rappresentazione e il vincolo sotteso a quella previsione lì. Quindi è una previsione regionale, non è più una previsione da progetto nazionale approvato.
Metto a votazione accoglimento dell'osservazione. Chi è favorevole? Chi si astiene?
La 3013 è legata direttamente alla modifica, come abbiamo visto, della denominazione dei vincoli, o meglio la specifica della denominazione dei vincoli sulla Cremona-Mantova, perché riguarda l'ambito di trasformazione CR28, che è l'ambito produttivo commerciale della via Mantova, dove si chiede che venga inserita nella scheda la nuova definizione del vincolo che genera la Cremona-Mantova, cioè in questo caso quello relativo all'articolo 19 della legge 9/2001, e quindi anche questa è questa è un'osservazione. Comunque viene accolta e viene inserita nella scheda dell'ambito questa definizione di vincolo.
perché nella scheda dell'ambito c'è un disegnino della tavola 3.5 del documento di piano, però modificando la vogliono che sia che si aggiornato anche quello.
La 30.14, sempre della Direzione Generale Infrastrutture della Regione Lombardia, fa presente che rispetto all'intervento che già era inserito nella variante generale, un intervento viabilistico di riqualificazione della tangenziale urbana, dichiarano che non ci sono al momento finanziamenti regionali, quindi già mettono le mani avanti. Mentre invece relativamente ad un altro intervento infrastrutturale, questo invece inserito da questa variante, che è quello relativo alla rotatoria via Mantova ingresso autostrada, ricordano, vabbè, però questo era evidente anche a noi, che il progetto dovrà essere concordato e definito con la concessionaria, la nuova concessionaria della A21, che è l'autovia Padana, quindi di fatto non luogo a procedere, perché sono due considerazioni che non vanno a modificare tavole o elaborati.
Metto in votazione il 30.14. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato l'unanimità. 30.15,
anche questa qui dell'DG Infrastrutture, anche qui sono due interventi già previsti, anche questi dalla variante generale 2013, riguardano il parcheggio a stazione ferroviaria, che anche qui, mentre invece qui oggi è prevista una parziale copertura finanziaria a carico di Regione Lombardia nell'ambito del patto per la Lombardia, e quindi qui chiedono che venga evidenziato questo aspetto, mentre invece relativamente al collegamento via Boschetto Piazzale Ferrovia, anche questo era un sovrappasso già inserito nella variante generale, chiede che qualsiasi progettazione venga poi svolta in collaborazione anche con il gestore del trasporto pubblico locale, in quanto questo intervento va a creare modifiche alla circolazione del trasporto pubblico. In questo caso è accolta la proposta di accogliere, inserendo all'interno della relazione la presenza di questo contributo di Regione Lombardia.
Consigliere, chiede la parola. Metto a votazione il 30.15. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Votato all'unanimità. 30.16.
Ancora Direzione Generale Infrastrutture, qui sui tracciati ciclabili chiede che venga perfezionata la cartografia di piano, recependo tutti i tracciati ciclabili previsti dal progetto finanziato dai FESR 2014-2020, nonché evidenziando per la ciclovia Vento la denominazione con un cartiglio proprio di questa ciclovia. Quindi noi accogliamo la proposta di accogliere l'osservazione, abbiamo verificato e perfezionato gli aspetti cartografici nelle tavole del piano delle regole del piano dei servizi e verrà apposta la sigla Vento sulla ciclovia. Quindi la proposta di accogliere l'osservazione.
Qualche duno contravviene? Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Approvato l'unanimità. 30.17.
30.17 della DG Agricoltura di Regione Lombardia. Prende atto anche la DG Agricoltura della riduzione di consumo di suolo. Chiede però che una volta approvato il PTR, il piano territoriale regionale, nel momento in cui il PTCP verrà adeguato al PTR e poi a sua volta il PGT verrà adeguato al PTCP, ci sia una concertazione con la provincia al fine di revisionare il sistema delle aree agricole nel territorio provinciale. Se qui fanno un'osservazione a noi, più che altro è un'osservazione alla provincia, perché quello che sostengono è che attualmente il PTCP prevede per la quasi totalità delle aree agricole sul territorio provinciale la classificazione come area agricola di interesse strategico, e giustamente dicono se tutto è strategico alla fine nulla è strategico, e quindi la concertazione dovrebbe arrivare proprio a definire nell'ambito delle aree agricole, nel nostro caso del comune di Cremona ma più in generale della provincia, quelle che sono effettivamente strategiche rispetto a quelle che sono agricole non strategiche. Quindi per noi non luogo procedere, si darà atto che quando verrà adeguato il PTCP si aprirà, ma credo che lo aprirà direttamente la provincia, un tavolo di concertazione. Quindi è un'osservazione, permettetemi il termine, strana per da fatta a un comune, più quasi rivolta,
non ci sono,
scritta a noi, che... scritta a noi per farla leggere alla provincia, ecco lì.
Allora, qualche consigliere chiede la parola, metto in votazione, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, approvato all'unanimità.
Ecco, anche l'ultima della regione, la 3018, sempre della DG Agricoltura, anche qui è un'osservazione che questa qui è strana, non luogo a procedere per noi, perché rilevano appunto che rispetto alla riduzione del consumo di suolo ci sono quei 20.000 metri che abbiamo visto in cui invece si vanno ad aggiungere. Qui la regione dice che è il PTCP e quindi la provincia che in questi casi, anche se il consumo di suolo è positivo, deve valutare le aree che comunque vengono tolte all'agricoltura e darne una compatibilità, cosa che la provincia ha fatto nel suo parere, in cui ha valutato proprio queste aree che sono state tolte all'agricoltura ed ha un parere di compatibilità rispetto a questa operazione che il Comune ha fatto, proprio in virtù anche dell'eliminazione degli altri ambiti edificabili, e quindi anche questo per noi è non luogo a procedere. No, siamo alla 31.1, la regione l'abbiamo terminata. Passiamo alla provincia, che sono una ventina, 21 esatto, 21 le osservazioni. La prima, la 31.1, come saprete o se non lo sapete ve lo ricordo, il PTCP della provincia di Cremona, o meglio la variante del 2013 del PTCP, era stata annullata con una sentenza del TAR legata più che altro alla Consiglio di Stato, legata più che altro alla vicenda del pianalto di Soncino, la Melotta. Quindi rispetto a quei ricorsi che c'erano stati, la variante del 2013 era stata nella sua totalità cancellata, per cui noi avevamo riportato nelle nostre norme tecniche le norme e le previsioni del PTCP ante variante 2013. Se non che il 20 aprile 2018 è stata respinto il ricorso straordinario per l'annullamento di questa delibera, e quindi di fatto è ritornato in vigore il PTCP variante 2013. E quindi la provincia ci chiede di ritornare a inserire all'interno delle norme tecniche degli elaborati le previsioni che erano contenute nel PTCP 2013. Quindi l'abbiamo accolta con la prescrizione, abbiamo modificato gli articoli che loro ci hanno segnalato.
Qualche consigliere chiede la parola, metto in votazione. Chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, unanimità.
La 31.2 invece riguarda la valutazione di incidenza che è stata eseguita sulla variante. La provincia riconferma tutte le prescrizioni che aveva già espresso in sede di adozione, prima dell'adozione, quindi con il loro decreto del gennaio 2018, prescrizioni che avevamo già inserito in fase di adozione, quindi già di fatto è un'osservazione che è già una, meglio, una prescrizione che è già contenuta e quindi per noi non luogo a procedere, in quanto non c'è nulla da modificare.
Chi richiede la parola? Metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato all'unanimità.
La 31.3, la provincia evidenzia che in 1, 2, 3, 4, 5 ambiti di trasformazione, in particolare il CR3, CR7, CR9, CR27, CR31, questi ambiti sono caratterizzati dalla presenza di boschi, ai sensi della 34.18 che citava prima Marco Cervi. E quindi all'interno di questi ambiti è necessario andare a inserire nelle schede degli ambiti di trasformazione la presenza di questo vincolo, in modo che quando avverrà la trasformazione si dovrà tener conto di questo elemento. E quindi accogliamo la prescrizione e andiamo a inserire nelle schede la presenza di questi vincoli.
Ecco, con una precisazione che nel frattempo il settore agricoltura della provincia è passato in regione, quindi quando ci troviamo con un bosco abbiamo due regimi autorizzativi, perché abbiamo l'autorizzazione forestale che la darà gli uffici della regione, uffici agricoli della provincia, l'autorizzazione invece paesistica ambientale che la deve dare la provincia di Cremona. Quindi abbiamo un doppio percorso adesso invece che un unico percorso.
La 31, no, c'è il voto. Ora, la 31.4 già in parte l'avevamo già vista in occasione delle osservazioni di venerdì scorso, perché riguarda l'ambito di trasformazione CR4, che è l'OCRIM, su via Massarotti, e riguarda in particolare l'area boscata che c'è dall'altra parte del rilevato ferroviario verso la via Sacco e Vanzetti. Vi ricorderete che lì l'osservante chiedeva di abbassare la previsione viabilistica, appunto la provincia ci segnala che questa previsione va a ricadere in un ambito boscato, noi comunque inseriamo nella scheda del CR4 questa indicazione derivante da questa prescrizione, comunque già come si diceva la volta scorsa, già il fatto di abbassare leggermente verso sud la previsione viabilistica, che ribadisco quello che si diceva la volta scorsa, rimane comunque una previsione di massima e quindi poi in sede di progettazione dell'intervento si valuterà la localizzazione migliore, già abbassandola va comunque a di fatto a porre questa viabilità al limite di quell'area boscata, e quindi accogliamo comunque l'osservazione, la prescrizione, inserendo nell'ambito, nella scheda dell'ambito CR4 la presenza di queste aree piantumate.
Sì, con la precisazione che non è detto che è il soggetto del CR4 che realizza quella strada lì, perché potrebbe essere ceduta e è il comune, quindi sarà il comune che al limite si farà carico.
Un'altra, la 31.5 analoga, invece riguarda il CR3. Se torni magari sulla cartografia di prima.
No, riguarda ancora il CR4. Sinceramente. Loro hanno sbagliato a citare il CR3, ma il CR4 sempre.
No, beh, il CR3 ci dicono che c'è la rete ecologica provinciale. Allora, CR3 è quello, è l'ambito... esatto, dove oggi c'è l'attività CAMMI, qui loro evidenziano che qui c'è la presenza della rete ecologica provinciale,
che è questo,
che è quello lì,
che entra un pochino più qua.
E quindi questo andiamo a inserirlo nella scheda, cogliendo la prescrizione, e poi ribadiscono ancora, probabilmente qui sì, confondendosi, il discorso legato alla via, Sacco, via Massarotti, via Sacco e Vanzetti. Qui ribadiamo che la risposta è stata data nel 31.4, probabilmente c'è stata, non so se una ripetizione o comunque un errore da parte loro.
Presente l'area Cammi, c'è una parte dove ci sono tutte delle macerie, dove andava ad esempio quelli che facevano con i cani il recupero sismico, così forse intendo che quello lì sia un bosco, quindi comunque ci fanno attenzione anche su quello, insomma, anche se poi hanno citato via Sacco e Vanzetti, che non ha nulla a che vedere con il CR3. Copia e incolla che non ho dato.
Qualche consigliere chiede la parola, mette in votazione, chi è favorevole, chi si astiene. Approvato l'unanimità.
31.6, se siamo in via Mantova, ed è quindi qui è bene aprire magari una cartografia del piano dei servizi.
Siamo al 31.6.
Siamo al 31.6, siamo nell'area di via Mantova, però da qui secondo me. Esatto, nell'area di proprietà. Chiede, insomma, M. In proprietà M.
Quella che abbiamo trasformato a servizi per quella lì?
Sì, esatto. Questa è l'area prima del casello autostradale, che con questa variante veniva modificato la tipologia di servizio, anzi forse è stato fatto prima una procedura di consiglio comunale, e su una piccola parte di quest'area, che è quella, anche qui la provincia evidenzia la presenza di un bosco di compensazione realizzato dal comune nel 2013, e quindi chiede che venga inserito su quest'area il riconoscimento della presenza di un'area naturalistica, e quindi anche qui accogliamo la prescrizione inserendo nel piano dei servizi non il 5.14 ma il 3.5, che è l'area naturalistica, e quindi la proposta di accogliere.
Metto in votazione, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, sì, unanimità.
La 31.7 invece riguarda gli ambiti di trasformazione CR30 e 31, che la provincia rileva che sono in prossimità di zone a rischio archeologico. Il 30 e il 31 quali sono?
Andiamo a vederlo, facciamo prima. Una è l'area che è comunale su Paolese, di fianco alla Barilla. O il 31 è
31 è la Feraboli.
E la 30 è l'area questa.
Ecco, la provincia rileva che queste sono in prossimità a zone di rischio archeologico, e quindi chiede che venga evidenziato nella scheda dell'ambito, cosa che naturalmente mettiamo, e prescrivono l'inserimento di tale vincolo sia in cartografia che nella scheda dell'ambito. Scheda dell'ambito inseriamo nella scheda, in cartografia noi già abbiamo le norme tecniche e la previsione che su tutto il territorio comunale qualunque intervento che scavi ad una profondità superiore a 30 cm per un'ampiezza superiore a 50 metri quadri debba avere obbligatoriamente la segnalazione in soprintendenza archeologica, e quindi di fatto tutto il territorio comunale ha un'attenzione sugli aspetti archeologici, e quindi comunque la previsione di accoglierla inserendo nelle schede indicate dalla provincia le due attenzioni puntuali al rischio archeologico.
Nessuno prende la parola, metto in votazione il 31.7, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, sì all'unanimità.
31.8, anche questa è una cosa un po' curiosa, perché la provincia non è la prima volta che lo scrive, ma noi gliel'abbiamo già spiegato nelle precedenti controriduzioni alla variante generale. Nel loro PTCP 2013 hanno indicato su un'area lì sotto al boschetto, quella sotto la motorizzazione civile, la presenza di una scarpata
secondaria. Già il studio geologico nel 2013 faceva presente che questa scarpata non esiste nei fatti, e già allora avevamo dato questa risposta alla provincia. La provincia ripropone ancora questa controreduzione. Anche qui abbiamo interessato nuovamente il geologo, che ci ribadisce che non c'è nessuna scarpata. Speriamo che questa qui sia la volta buona.
Quindi di fatto è come se la si respingesse.
Tra l'altro è un luogo, non possiamo respingerla perché fondamentalmente è una prescrizione. Allora abbiamo messo non luogo,
certo,
a procedere.
Ma sostanzialmente non si accetta.
Tra l'altro adesso abbiamo anche l'operatore del CR11A che sta presentando il piano di lottizzazione, e proprio stamattina l'abbiamo casualmente incontrato, che ha fatto un rilievo quotato del piano e ci dice che, e ce lo farà avere, e ci dice che faremo avere a nostra volta alla provincia, che dice che non c'è nessuna dislivello, ma è tutto in piano.
Lo stato attuale. Passato,
beh, probabilmente in passato ci sarà stato qualche, e quindi l'esito per noi è non luogo procedere con quelle motivazioni. .31.9, qui l'osservazione riguarda l'ambito di trasformazione CR25, che è quello di via Flaminia, tra l'altro già oggetto di piano di lottizzazione approvato, e anche qui era una situazione che avevano già indicato nel 2013, che era già stata accolta. È che qui c'è la presenza, in questo caso c'è davvero la scarpata lungo il margine est dell'ambito di trasformazione, anche questa per noi non luogo a procedere, perché già la tavola dei vincoli e già il piano prevede il rispetto di 20 metri, così come previsto dal PTCP, della scarpata. Tra l'altro anche questa è un'informazione, il piano di lottizzazione non prevede, con l'ultima variante che è stata approvata qualche mese fa, non prevede di costruire su quella fascia, per cui ha anche maggiore tutela della scarpata morfologica, per cui anche questo è per noi non luogo a procedere. .31.10 chiedono che nel piano delle regole, in particolare nelle salvaguardie, venga disposto il rispetto dei tracciati esistenti e di quelli di progetto dei percorsi ciclabili. In effetti c'è un articolo che riguarda la salvaguardia delle fasce di rispetto stradale, ma non c'è un articolo che dice sul sedime delle piste ciclabili esistenti o di progetto la salvaguardia, e quindi introduciamo l'articolo 36.7, un articolo che dice che sono sottoposti a salvaguardia i tracciati della rete ciclabile comunale e provinciale di interesse sovracomunale, quelli indicati nella carta, nelle tavole 3.3, che sono quelle degli azzonamenti. Quindi anche qui è accolta l'osservazione. Prescrizione anche in questo caso. .31.11, che poi si lega alla .31.12, ritorniamo al parcheggio di via sud di via Giordano. In particolare la .31.11 evidenzia che il parcheggio rientra nel PLIS, nel parco della Poda del Morbasco, e quindi chiede che il PLIS, se l'area dovesse essere confermata, l'area venga stralciata dal PLIS e quindi riperimetrato il PLIS qui attraverso le procedure poi previste dalla normativa. E quindi anche qui diamo atto che nel momento in cui dovesse avvenire la trasformazione dell'area, sì, questa sarà preceduta dalla riperimetrazione del PLIS. Si lega, dicevo, alla 31.12, non so, magari la vediamo
consigliere
subito.
Fasani,
poi.
una domanda. Volevo sapere esattamente in cosa consiste la procedura del PLIS. Qui ammetto la mia ignoranza, non mi ricordo qual è il passaggio tecnico, presso quale ufficio, ente, chi provvede.
È con la provincia.
Ma il PLIS non era disegnato dal comune una volta?
Il PLIS sono strumenti proposti dai comuni, in questo caso il PLIS, lo piano locale interesse comunale tra comune di Cremona e altri comuni, adesso mi sfugge, Stagno, Buonemerse, Malagnino e di là Sesto. E Sesto, quindi sono proposti dai comuni, però sono approvati dalla provincia.
Quindi il comune disegnerà il nuovo elaborato, esatto, lo manderà per l'approvazione.
L'atto di approvazione è una delibera o decreto della provincia che dà poi il perimetro.
Basta, no? Sì, sì. I comuni intorno.
Nel passato PGT abbiamo operato su via Flaminia, in cui noi nell'ambito della variante generale proponevamo la proposta di riperimetrazione, poi non ce l'hanno accolta, praticamente nell'ambito del PGT ci hanno fatto fare una pratica successiva all'approvazione del PGT in cui proponevamo la riperimetrazione del PLIS togliendo quell'ambito lì dal parco. Praticamente loro devono approvare con decreto provinciale la riperimetrazione del parco locale di interesse sovracomunale.
Ma quindi,
però, in un momento successivo.
E termino, non è meglio prima fare l'approvazione, poi semmai fare una variante al piano dopo per inserire? Perché mettiamo il caso che non la provino.
No, non la può fare il PGT, deve essere fatto come un atto separato prima dell'intervento, se verrà fatto il progetto del parcheggio.
No,
prima,
ma se non venisse accolto dalla provincia la riperimetrazione, cosa succederebbe? Che noi avremmo un parcheggio previsto in un ambito del PLIS in cui non è possibile fare il parcheggio.
Perché loro sostengono che nel PLIS si possono fare solo determinate in base a... Beh, però anche nella situazione attuale, di fatto che prevede comunque un servizio mobilità, dovrebbe andare fuori da quella cosa lì. Cioè, vabbè. Però fino al 2008 queste cose erano consentite, poi loro danno una lettura molto oltranzista della delibera regionale, perché se vi ricordate all'inizio il PLIS prevedeva le aree di connettivo dove addirittura si poteva edificare. No, quello di oggi, quell'area lì è dentro nel PLIS. È tutto dentro.
Bravo. Perché adesso...
Perché è uscito una DGR regionale che loro dicono che all'interno dei PLIS, ai sensi della DGR 6148 del 2007, sono messe solamente aree destinate all'agricoltura, aree di valore paesistico, ambientale e ecologica, aree non soggette a trasformazione, aree destinate a verde e destinate alla fruizione pubblica. Dopodiché nella fruizione pubblica per me ci sta, come ci stanno le canottiere, ci sta il parco al Po, ci sta quello che vuoi, ci sta anche i parcheggi.
Ma
cioè,
ci sta anche il parcheggio.
Ma loro dicono i parcheggi no, che vabbè, perché no? Che alle colonie c'è pieno di parcheggi, voglio dire, no? Quelli li tiriamo fuori. Vabbè.
Siamo sempre sull'area di Via Giordano, qui il tema è quello legato alla presenza del bosco e quindi loro fanno presente che c'è questo elemento che, essendo a bosco, è vincolato dal punto di vista paesaggistico, che rappresenta anche un importante corridoio ecologico, e quindi chiedono che l'intervento venga valutato e preceduto da un'approfondita analisi ambientale e paesaggistica. La controduzione nostra è, come avete visto prima, che siamo andati a ridisegnare l'azzonamento, quindi distinguendo dove c'è il bosco e distinguendo dove non c'è il bosco, questo appunto, come dicevo prima, per salvaguardare la presenza boscata, e naturalmente poi in sede di progettazione definitiva si faranno tutti quegli approfondimenti ambientali e paesaggistici necessari, quindi è accolta con il ridisegno dell'area a parcheggio.
Chi
31.13 riguarda le strade provinciali ex statali, sulle quali la distanza relativa alle fasce di rispetto è stata modificata dalla provincia, è stata portata su tutte le strade provinciali ex statali pari a 20 metri. Ah no, scusa, ogni strada, quindi no, correggo, chiedo scusa. Ogni strada ha una sua fascia di rispetto che è stata definita dalla provincia, e quindi quelle sono le fasce di rispetto che loro chiedono che vengano inserite nella tavola dei vincoli, e quindi non abbiamo fatto altro che prendere queste distanze e riportarle. Di fatto però sono solo alcuni tratti delle strade che vedete, quelle di competenza della provincia, ad esempio sulla Giuseppina è solo l'ultimo tratto, la Postumia anche qui è l'ultimo tratto, la Soncinese, che è la via Bergamo, parte dopo il Migliaro, la Paulese parte dopo la rotatoria che abbiamo visto, quindi praticamente fuori dal comune, la Codognese, che è la via Milano, parte dopo Cavatigozzi, Gardesano Occidentale, che è la via Brescia, che parte da dopo la tangenza Cremona Solidale. Quindi sono solo per quei tratti di competenza della provincia, quindi anche qui accogliamo la prescrizione. Il 31.14 ricalca l'osservazione che abbiamo visto della Regione relativa agli ambiti, alle aree produttive che abbiamo inserito nella variante come ampliamenti. Anche qui si chiedono che vengano inserite nel documento di piano, e anche qui diamo la stessa, questa è un'osservazione, diamo la stessa controriduzione che abbiamo dato alla Regione, quindi rispetto all'area del Mancantone, Molino Ronca, all'area Wonder e all'area Consorzio Agrario, rimangono le previsioni del piano delle regole, quindi permessi di costruire o scia, mentre invece sull'area di San Predengo viene inserita negli ambiti di trasformazione del documento di piano, e quindi anche questa è una accolta parzialmente.
No, una domanda, torno ancora un attimo sul punto, ma non era possibile provare a inserire il permesso di costruire convenzionato anche sull'area di via San Predengo, invece che, visto che è vero che non è provato il nesso, diciamo, strutturale fra la fabbrica e l'ampliamento, però è anche vero che se la proprietà è coerente e l'intento è quello di allargare, poteva essere, diciamo, più logico ragionare in termini più veloci, visti i tempi comunque di approvazione delle questioni e la fretta che di solito hanno le attività produttive.
Allora, io mi ero confuso prima, perché di fatto nella versione adottata quella era già come permesso di costruire convenzionato, quindi già quella era la previsione che avevamo messo noi in fase di adozione. Loro hanno detto di fare il piano, è vero che c'è un appesantimento con il piano, però la dimensione dell'area è significativa. Il piano consente, rispetto a un permesso di costruire convenzionato, e questo potrebbe essere il caso, di intervenire anche per lotti conseguenziali con un arco temporale più lungo. Il piano ha una validità di 10 anni, il permesso di costruire 3 anni, quindi con un piano è vero che c'è una perdita, tra virgolette, di tempo all'inizio, però poi c'è una possibilità di intervento in 10 anni, che potrebbe anche qui essere, e questo è il caso di questa azienda, perché il tecnico appunto diceva che probabilmente poi questa azienda si trasferirà dall'altra parte della strada e procederà con una tempistica non immediata a intervenire su tutta l'area. Quindi secondo me può essere corretto, almeno su quest'area, poi sono quasi 7.000 metri quadri, per cui non è un'area piccolissima, intervenire con un piano. Questa è la 3115, siamo un'osservazione sull'ambito CR29, qui siamo al Porto Canale, sud del canale. Questa osservazione fa presente che quest'area, che oggi è un'area coltivata agricola, è un'area che è all'interno della rete ecologica regionale, quindi è un'area interessante da un punto di vista della naturalità. Qui chiedono che per questo motivo, anche in assenza di pianificazione, cioè in attesa di una pianificazione attuativa dell'area, sia necessario da subito prevedere interventi di mitigazione che non dovrebbero a loro dire essere solo un arredo a verde, ma garantire la funzionalità ecologica nell'ambito della rete ecologica regionale. Oggi riteniamo che, essendo l'area utilizzata a scopo agricolo, poco si possa imporre all'imprenditore agricolo. Sicuramente in fase di approvazione futura del piano si porrà particolare attenzione a queste tematiche, quindi per noi è un luogo a procedere. Allora, 31.16. Chiedo che venga aggiornato all'interno del rapporto della VAS, ambientale della VAS, l'elenco dei siti contaminati e bonificati, che noi abbiamo preso dal sito della Regione Lombardia, che era aggiornato al 30, sì, loro hanno l'aggiornamento al 30 giugno 2017, quindi noi abbiamo aggiornato questo elenco prendendo la fonte del sito Regione Lombardia, che adesso è aggiornata al 31 luglio 2018, per cui accogliamo l'osservazione inserendo tutti, dovremmo inserire a questo punto tutti i siti bonificati, già contaminati e bonificati. Già questa è un'osservazione che va fatto anche la Regione, peraltro, e accolta. La 31.17, anche qui in tema di aree di bonifica, segnalare che c'è un'area che è quella della Wonder, che abbiamo già visto prima, che è stato oggetto di indagini ambientali nell'ambito di un procedimento di bonifica. A seguito dei risultati si specifica che l'area è sottoposta a vincoli derivanti dalla qualifica di sito contaminato, e quindi qui sarà necessario effettuare i dovuti approfondimenti, e quindi qui prendiamo atto e viene inserita nei siti contaminati come da elenco regionale di cui sopra, quindi anche qui è accolta. ...31.18 relativamente alle aree dismesse, ricorda che la provincia, che le varie leggi regionali prevedono possibilità di usufruire di strumenti incentivanti per la loro riqualificazione. Noi abbiamo ritenuto che già il PGT di Cremona, all'interno degli articoli del documento di piano, preveda delle possibilità di incentivi che riguardano SLP in più, in aggiunta a quelle consentite dal documento di piano in caso di recupero di aree dismesse, quindi già riteniamo sufficiente la presenza di questi incentivi, per cui è per noi non luogo a procedere. 31-19, anche questo più che un'osservazione è una, un elemento che la provincia ricorda al comune, cioè che sui certificati di destinazione urbanistica devono essere inseriti i risultati della procedura di approvazione delle bonifiche relative ai siti contaminati, questo in previsione di una DGR, due DGR della Regione Lombardia del 2010 e 2016, quindi prendiamo atto, ma anche qui non c'è un luogo a procedere. Naturalmente le inseriremo nei certificati di destinazione urbanistica, cioè non c'è un luogo a procedere perché non comporta nessuna modifica, però sono elementi che comunque vengono inseriti. Qui rispetto allo studio geologico anche la provincia dà atto che sono stati recepiti e quindi tutte le modifiche a livello regionale, quindi risulta conforme ai criteri regionali, fa alcune questioni relative alla leggibilità di alcuni tematismi, cioè sulle tavole alcuni elementi sono poco leggibili e quindi chiede che vengano modificati i colori piuttosto che i simboli per dare una migliore leggibilità, e quindi viene accolta con la modifica di alcuni tematismi delle tavole. Punto 31-21, che è l'ultima della provincia, è legata alla richiesta, un'osservazione che la provincia fa, di indicare una fascia di rispetto di 200 metri tra le strade provinciali e la realizzazione di nuovi edifici. Questo per tutelare gli edifici dalla presenza delle sorgenti inquinante che, dal punto di vista rumore, che è la strada provinciale. La richiesta ci pare quindi assolutamente improponibile. In caso, in alternativa, la provincia propone che se vengono realizzati edifici di civile abitazione all'interno di questi 200 metri si preveda come obbligatorietà la realizzazione di barriere antirumore o adeguati isolamenti acustici. Per noi questi 200 metri sono assolutamente improponibili. Già noi abbiamo all'interno del piano di zonizzazione acustica due articoli, che per l'11 e il 12, che prevedono in particolare che quando si realizzano nuovi edifici in prossimità delle strade, ma non solo, di qualunque elemento che possa produrre un impatto acustico, due tipi di studi: uno studio sul clima acustico, cioè su come l'edificio reagisce alla presenza di sorgenti rumorose esterne e ai requisiti acustici passivi dell'edificio, cioè la presenza di elementi schermanti, e quindi riteniamo che queste due previsioni, questi due articoli siano già sufficienti rispetto alla tematica del rumore, quindi per noi è respinta questa osservazione.
Ho detto di fare una considerazione. Io ho avuto spesso su questo argomento delle cause di persone, di proprietari, che hanno dimostrato che la vicinanza della strada era tale che creava dei problemi acustici, e talora hanno, non solo hanno vinto, ma hanno costretto la provincia a costruire delle barriere per parare. Ora, i 200 metri non se li sono sognati di notte. Secondo l'esperienza che in strade alla provincia, che praticamente è un'esperienza secolare, loro chiedono 200 metri, poi dopo io non sono in grado di dire se 200 è troppo, 180 va bene, 150, però secondo me l'istanza della provincia ha un fondamento. Invece di arrivare a dire respinta, non si può vedere di parlare con i tecnici e trovare una misura che possa essere tecnicamente accettabile, perché io so per esperienza personale che questo è un problema molto sentito, molto sentito. Molte volte, quando si facevano anche gli espropri, i tronchi di strade nuove, le case col traffico vicino è molto disagevole. Quindi, concludendo, la necessità di dotazione e barriere antirumori adeguati strumenti acustici non è uno sfizio della provincia, è un'esperienza reale, per cui mi piacerebbe che gli uffici esaminassero.
Allora, sicuramente non è uno sfizio, ma è un problema reale, però già ci sono le fasce di rispetto stradale, quelle tra l'altro abbiamo visto prima, che non sono di poco conto perché vanno dai 30 ai 40 metri, che fasce dove non è consentita la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici esistenti, quindi queste sono già fasce, chiamiamo, inedificabili. C'è poi tutto il quindi per questa dimensione 30 o 40 metri a seconda della strada c'è già questa inibizione alla edificazione.
No, scusate, ma solo una osservazione, non tanto, e tutti gli interventi che fa la provincia che non rispetta, pensiamo solo alle rotonde. Hanno valutato che quando ci sono le rotonde che hanno le case a 10 metri le curvature. Lo so, però capisci che mettono dei vincoli su 200 metri, mi sembra.
Di dire io non sono in grado, io non sono in grado di dire se 200 metri è un numero eccessivo e quale sarebbe quello giusto, per cui rimando, la mia proposta era di rimandare agli uffici di vedere con gli uffici tecnici della provincia qual è una misura di mediazione che possa far fronte alle due esigenze. Se invece non lo si ritiene, per carità, io mi astengo e voi votate come avete votato. La votazione è
l'ultima provincia, adesso abbiamo la 33, che però è rapidissima perché il parere di ATS Valpadana, che esprime un parere favorevole per quanto di competenza, quindi non c'è controdeduzione, c'è non luogo a procedere. ATS Valpadana. E da ultimo la 37, che sono una serie di errori che sono stati rilevati in parte nelle norme tecniche, errori proprio lessicali di
nell'allegato che vi ho dato.
E quella di oggi, nell'ultima pagina dell'allegato di oggi. Oggi che sono ci sono gli errori, però sono proprio cose non c'è è accolta, ma non c'è una.
Ci sono errori nelle norme geologiche che sono questi articoli, questi altri nel piano delle regole che con l'introduzione di tutti i vincoli dal PCP 2013, vabbè, si rifà integralmente l'indice perché si spostano le pagine. C'è l'acronimo di superficie coperta che non ho più SC ma SCOP. C'è sulla normativa delle cascine che era saltato la numerazione, è stata ripristinata, e c'è l'articolo 67 che viene sostituito in questo modo. Poi a livello cartografico c'è un vincolo di via sull'immobile via Beltrami che la sovrintendenza ha trasmesso, che riaggiorniamo secondo il nuovo decreto. che però non l'ha trasmesso come un'osservazione, una cosa che ci ha passato i lavori pubblici, vabbè, l'abbiamo preso. C'è sulla carta dei rispetti, la sistemazione dei rispetti stradali, perché anche lì bisogna metterli sul limite di proprietà e non sulla la banchina stradale. Alcuni rispetti non erano usciti in cartografia, vengono ripristinati, stradali sto parlando. C'è il problema del centro abitato, il perimetro che si è sovrapposto a cartografia e quindi rende difficile di lettura alcune cose, quindi lo riportiamo sotto. E poi vabbè, c'è nella carta del consumo di suolo, quella che verrà approvata, l'individuazione esatta delle aree di rigenerazione, perché lì c'è stato un po' di un ammucchiamento di aree che alcune non sono di rigenerazione, vanno ridefinite. Queste sono le correzioni, quindi alcune correzioni testuali, alcune cartografiche, che riguardano quasi tutto il piano delle regole praticamente.
La prossima riunione è il 19.
Ci sarà quella di approvazione dello strumento.
Di votazione dello strumento.
Ora credo 17.
17?
Sì, per
ora 17, non 16.
La prossima riunione l'erba e le piante via del Vasco, se no ce lo considera come bosco.
Ecco, un'ultima cosa, io casomai. Domani vi rimando le schede aggiornate con tutta la versione del Giro Turci e ve le rimando.
Avuto qualche novità? Niente.
No, si è rientrata la Manfredini, glielo chiedo. Okay. Adesso mi è passato un attimo di.